Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus APS presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno ventesimo, numero 3, marzo 2020. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135, 2001. Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caravello, Maria Carbone, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti, Eugenio Saltarel. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uicechi.it. lp@uicechi.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione Gabriella Staccioli. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. In questo numero 2. Libri in lavorazione. Dalla traccia 3 alla traccia 52, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito i titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Padiglioni lontani di Mary Margaret Kay, romanzo storico. Genesi di Guido Tonelli, genere scienze, biologia. London Underground di Don Winslow, genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. L'uomo autentico di Don Robertson, genere romanzo. Il tunnel di Abram Joshua, genere romanzo. Il contratto di Vincenzo Roppo, genere diritto. I testamenti di Margaret Atwood, genere romanzo di fantascienza. Il primo istante con te di Jamie McGear, genere romanzo. L'imperio di Federico De Roberto, genere romanzo. La scelta antitumore di Giuseppe Di Bella, genere medicina, fisioterapia. Storia delle credenze e delle idee religiose di Eliade Mircea, genere religione e spiritualità. 3. Recensioni nuovi libri disponibili in catalogo. Numero catalogo 90566. Durata minuti 695. A cura di Luca Chicchi. La grande enciclopedia delle barzellette. Editore Liberamente. Lettore Carla Guido.
La più completa raccolta delle migliori barzellette in circolazione su politici, avvocati, medici, commercialisti, bancari, giudici, cacciatori, carabinieri, Pierino, il rapporto di coppia, il calcio, la scuola e tanti altri argomenti. Un'enciclopedia del buon umore e dell'arguzia per ridere sulle piccole e grandi manie della nostra società. Un vero finimondo di risate e cattiverie. Luca Chicchi, 44 anni, cabarettista, collabora con diverse riviste di enigmistica. Da anni raccoglie le migliori barzellette della tradizione popolare, adattandole, rielaborandole e utilizzandole nei suoi spettacoli in giro per l'Italia.
Numero di catalogo 90566. Numero di catalogo 90636. Durata minuti 375. Renato Fucini. Napoli a occhio nudo. La città nel 1877 tra la miseria dei vicoli e le bellezze del golfo. Editore Intramenia. Lettore Emanuela De Vito.
È una descrizione d'ineguagliabile valore letterario sulle bellezze paesaggistiche della città e dei suoi dintorni. È soprattutto un testo sincero e impietoso sulle condizioni dei ceti popolari della città. Nel 1877, quando lo scrittore toscano lo pubblicò, il libro fece scalpore. Questa riedizione lo ripropone anche al fine di confrontare il presente col passato, verificare se quella Napoli ottocentesca, così ben pennellata, è solo preistoria o se contiene in sé contraddizioni ancora oggi esistenti. Renato Fucini nacque nel 1843 in una piccola cittadina della Maremma toscana, per poi trasferirsi a Firenze, dove cominciò a farsi conoscere come poeta. Napoli ad occhio nudo è invece la sua prima opera di prosatore, realizzata nel 1877, e gli valse un buon successo letterario che lo spinse a dedicarsi all'insegnamento. I suoi successivi lavori sono prevalentemente ambientati nella sua Toscana. Le veglie di Neri, all'aria aperta e nella campagna toscana sono raccolte di novelle dove i motivi prediletti sono quelli della vita agreste nella Maremma e nei borghi dell'Appennino pistoiese. Fucini si spense nel 1921 dopo aver ottenuto come poeta e scrittore ampi riconoscimenti.
Numero di catalogo 90636. Numero di catalogo 90804. Durata minuti 414. Emiliano Ciotti. Le marocchinate. Cronaca di uno stupro di massa. Editore You Can Print. Lettore Renato Rappo.
Emiliano Ciotti, nato a Latina, classe 1973, presidente dell'Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate, da anni lotta per portare a conoscenza alle nuove generazioni, ma anche a una parte di quelle vecchie, la tragedia, le umiliazioni, il dolore delle popolazioni di una parte dell'Italia che ha dovuto conoscere le barbarie rimaste a lungo nascoste, perpetrate da chi arrivò sotto la bandiera dei liberatori dal nazifascismo. Preambolo. Le marocchinate furono taciute per pregiudizio razziale. Aspettavano i liberatori, ma arrivò l'inferno. Dove passarono le truppe liberatrici accaddero cose mai viste in quelle terre: stupri, rapine, saccheggi, omicidi, evirazioni, torture, orrende mutilazioni. Perché la vittoria fosse completa, furono all'ordine del giorno. La storia delle donne stuprate dai soldati marocchini agli ordini del generale francese Juin durante la Seconda Guerra Mondiale è data quasi per scontata se fosse collegata alla fatalità della storia o a semplici conseguenze della guerra. Non se ne parla volentieri e resta quasi sempre un capitolo ermeticamente chiuso. La furia bestiale che si abbatté sulle campagne e sui paesi italiani, dalla Sicilia fino alle porte di Firenze, tra il 1944 e il 1945, è ancora in parte sconosciuta, salvo che ovviamente alle 60.000 donne, adolescenti e bambine, che ne furono le vittime designate e inconsapevoli. I Goumier traevano una sordida gratificazione nell'avere rapporti sessuali con donne bianche. Le consideravano, secondo la loro tradizione, assecondate e comunque non contrastate in questo dal comando francese, prede di guerra o anche una rivendicazione religiosa contro i cristiani, ricordando quello che avevano fatto i cavalieri templari contro i musulmani. I bravi servi dei francesi andavano all'attacco cantando inni sacri, Allah, Illah Allah, Mohammed Rasul Allah. Se gli occidentali sono gente da combattere, ne deriva che le loro donne sono bottino di guerra. Ovunque, anche nel cuore dell'Europa, trattata dalla legge islamica come Dar al-Harb, cioè territorio di conquista. Fu una tragedia nella tragedia che all'inizio fu impossibile da raccontare. L'imbarazzo e la vergogna delle vittime, poi, col passare del tempo, volutamente relegata dalla grande storia a episodio marginale, finché la tendenza a tutelare lo straniero impose una cappa di silenzio, più vergognoso delle stesse violenze compiute, per non favorire una forma di pregiudizio razziale. Se è così, scopriamo che dalla storia si possono rivelare solo gli aspetti che fanno comodo e nascondere quelli che non concorrono alla verità che si vuole stabilire e che non ha bisogno di essere dimostrata. Curzio Malaparte, nel suo libro La pelle, sulla tragedia di Napoli in guerra, li aveva studiati nei loro sguardi di cupidigia e di desiderio per le donne bianche. I servi marocchini che si affaccendavano intorno alla tavola non distoglievano da Jean-Louis gli occhi incantati, e io vedevo in quegli occhi luccicare una torbida voglia. Per quegli uomini venuti dal Sahara o dalle montagne dell'Atlante, Jean-Louis non era che un oggetto di piacere. Il 22 febbraio 2001 alcuni soldati serbo-bosniaci vengono ritenuti colpevoli di crimini contro l'umanità dal Tribunale Internazionale per i Crimini dell'ex Jugoslavia. Il loro capo d'imputazione è quello di stupro. Per la prima volta lo stupro viene quindi rubricato come crimine contro l'umanità, cancellando la convinzione viva per l'intero XX secolo secondo cui la violenza contro le donne in tempo di guerra era una conseguenza incresciosa, ma in qualche modo ineliminabile, della guerra stessa. Purtroppo è un capitolo che gli storici italiani della Seconda Guerra Mondiale ignorano. Quelli anglosassoni riducono ad episodi isolati e di poca importanza. Quelli francesi, ultimamente, appena accennano.
Numero di catalogo 90804. numero di catalogo 90807, durata minuti 731. Davide Conti, gli uomini di Mussolini, prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica Italiana. Editore Einaudi. Lettore Renato Rappo.
Al termine della Seconda Guerra Mondiale, molti tra i più alti vertici dell'esercito o degli apparati di forza del fascismo furono accusati di omicidi e torture, ma nessuno venne mai processato o epurato. Nessuno fu mai estradato all'estero o giudicato da un tribunale internazionale. Diversi di loro furono invece coscientemente reintegrati nei loro posti di responsabilità, dando corpo a quella continuità dello Stato che rappresentò una pesante ipoteca sull'Italia repubblicana. Attraverso l'analisi di una grande mole di documenti, Conti ricostruisce le vicende personali e i profili militari di alcuni dei principali funzionari del regime di Mussolini ed illumina uno dei passaggi più appassionanti e controversi della nostra storia. Davide Conti, storico, è consulente dell'Archivio Storico del Senato della Repubblica. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Criminali di guerra italiani, accuse, processi ed impunità nel secondo dopoguerra, Odradec 2011. L'anima nera della Repubblica, storia del movimento sociale italiano, La Terza 2013. E Guerriglia partigiana a Roma, Odradec 2016.
Numero di catalogo 90807. Numero di catalogo 90894. Durata minuti 492. Val Emmich. Caro Evan Hansen. Con Steven Levenson, Benji Pasek e Justin Paul. Traduzione di Federica e Stefania Merani. Editore Sperling & Kuffer. Lettore Edoardo Camponeschi.
Caro Evan Hansen, oggi è una giornata fantastica, ecco perché. Timido e solitario, Evan Hansen non è esattamente l'anima della festa. Così, per sopravvivere al suo ultimo anno di liceo, ha deciso di seguire il consiglio di scrivere lettere incoraggianti a se stesso. Quando però una di queste lettere arriva nelle mani sbagliate, a Evan si presenta l'occasione della vita. Per coglierla, deve solo assecondare un equivoco e fingere che il suo enigmatico compagno di scuola, Connor Murphy, appena suicidatosi, fosse in segreto il suo migliore amico. All'improvviso, Evan ha uno scopo e un sito web. La sua ansia paralizzante sembra dissolta. È sicuro di sé e popolare. Adesso è Evan Hansen. Non è più invisibile per Zoe, la ragazza dei suoi sogni, e i genitori di Connor lo accolgono nel disperato tentativo di sapere di più sul figlio perduto. Evan sa che quello che sta facendo è sbagliato, ma tutta la storia che ha messo in piedi sta davvero aiutando delle persone, compreso lui. Grazie ad una bugia, la sua vita è cambiata e ora sente di essere finalmente parte di qualcosa, ma tutto ha un prezzo. E quando la verità minaccia di emergere, Evan si trova a dover fronteggiare di nuovo il suo peggior nemico, se stesso. Dai creatori del musical che ha fatto impazzire l'America, Dear Evan Hansen arriva in libreria il romanzo ispirato al grande successo di Broadway e da mesi in vetta alle classifiche del New York Times. Un vero e proprio fenomeno che ha conquistato la mente e il cuore di tantissimi giovani e non. Perché, caro Evan Hansen, è una storia attuale e necessaria, divertente e profonda al tempo stesso. La storia perfetta per chiunque, almeno una volta nella vita, si sia sentito solo o diverso. Val Emmich è scrittore, cantautore e attore. Vive in New Jersey con la moglie e i loro due bambini. Steven Levenson è il pluripremiato sceneggiatore dello spettacolo Dear Evan Hansen. Benj Pasek e Justin Paul sono un duo di compositori e parolieri di successo. Già premi Oscar, insieme hanno collezionato diversi riconoscimenti anche ai Tony Awards e ai Grammy. oltre a Dear Evan Hansen, hanno lavorato a numerosi altri cult, come il film La La Land.
Numero di catalogo 90894. Numero di catalogo 90898. Durata minuti 827. Daniel Silva. L'altra donna. Traduzione di Seba Pezzani. Editore Harper Collins. Lettore Marina Brizzi.
In un villaggio isolato tra le montagne dell'Andalusia, una misteriosa donna francese sta scrivendo un pericoloso memoir. È la storia dell'uomo che ha amato molto tempo prima nella vecchia Beirut e di un bambino che le è stato strappato in nome del suo tradimento. Quella donna è la custode di un segreto che il Cremlino tiene gelosamente nascosto. Molto tempo prima il KGB ha infiltrato una talpa nel cuore dell'Occidente, una talpa che ora è molto vicina ai gradini più alti del potere. Solo un uomo può svelare la cospirazione, Gabriel Allon, il leggendario restauratore d'arte e agente segreto israeliano. Gabriel ha già combattuto in passato le forze oscure della Nuova Russia, pagandone di persona il prezzo. Ora lui e i russi si impegneranno in un'epica resa dei conti che vedrà il destino dell'ordine mondiale del dopoguerra pericolosamente in bilico. Gabriel è coinvolto nella caccia al traditore dopo che la sua più importante risorsa all'interno dell'intelligence russa viene brutalmente assassinata mentre tenta di disertare e rifugiarsi a Vienna. La ricerca della verità lo porterà indietro nel tempo, al più grande atto di tradimento del XX secolo e infine a un climax affascinante lungo le sponde del fiume Potomac, fuori Washington, che lascerà senza fiato i lettori. Daniel Silva. Daniel, D-A-N-I-E-L, Silva, S-I-L-V-A. Pluripremiato autore, regolarmente ai primi posti nella New York Times Bestsellers List, ha raggiunto il successo grazie alla fortunata serie che ha come protagonista Gabriel Allon. I suoi romanzi, tra cui La spia inglese, La vedova nera e La casa delle spie, pubblicati da HarperCollins, sono entrati nelle classifiche dei libri più venduti nel mondo e sono stati tradotti in oltre 30 lingue. Vive in Florida con la moglie, la giornalista Jamie Gangel, e i due figli, Lily e Nicholas.
Numero di catalogo 90898. Numero di catalogo 90908. Durata minuti 282. Massimo Recalcati. A libro aperto. Una vita è i suoi libri. Editore Feltrinelli. Lettore Gaetano Lizio.
Qual è il segreto che custodisce un libro? Quali sono i libri che non abbiamo dimenticato e perché? Come può un libro essere un incontro? Cosa significa leggere un libro? In che modo l'inconscio può aprire un libro? Tutti questi interrogativi tracciano le vie lungo le quali Massimo Recalcati ci accompagna verso una nuova teoria della lettura con il racconto suggestivo dei libri che hanno segnato la sua formazione umana e intellettuale, dall'Odissea agli scritti di Lacan. Ne scaturisce un'opera davvero unica, teorica e intima insieme. Un intenso spaccato autobiografico di cosa può significare per una vita l'esperienza della lettura. Un grande e appassionato elogio del libro in un'epoca che vorrebbe decretarne la morte. I libri sono tagli nel corso delle nostre vite. Ogni incontro d'amore ha la natura traumatica del taglio. L'incontro con un libro è un incontro d'amore. Massimo Recalcati, psicoanalista fra i più noti in Italia, è membro analista dell'Associazione Lacaniana Italiana di Psicoanalisi. Dirige l'IRPA, Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata, e nel 2003 ha fondato Jonas Onnus, Centro di Clinica Psicoanalitica per i Nuovi Sintomi. Scrive per La Repubblica e insegna psicopatologia del comportamento alimentare presso l'Università di Pavia. Ha pubblicato numerosi libri tradotti in diverse lingue, tra cui Ritratti del desiderio, 2012, Jacques Lacan, Desiderio, godimento e soggettivazione, 2012, Non è più come prima, 2014, L'ora di lezione, 2014, e Contro il sacrificio, 2017. Con Feltrinelli ha pubblicato Il complesso di Telemaco, 2013, Le mani della madre, 2015, Il mistero delle cose, 2016, e Il segreto del figlio, 2017.
Numero di catalogo 90908. Numero di catalogo 90910. Durata minuti 269. Clara Sanchez, L'estate dell'innocenza. Traduzione di Enrica Budetta. Editore Garzanti. Lettore Gabriella Gallia.
C'è un'età della vita in cui sono gli altri a scegliere, perché noi non siamo ancora in grado di farlo da soli. È la magia dell'essere bambini, il segreto che si nasconde dietro l'innocenza di quegli anni. Così è per Beatrice durante le vacanze estive dei suoi 10 anni, in compagnia del mare della Costa Brava, che brilla di 1000 puntini all'orizzonte, e della sua famiglia un po' fuori dagli schemi. Donne tenaci, indipendenti e a volte nevrotiche, che non si sono mai rassegnate al ruolo di mogli e madri. Sua mamma non ha peli sulla lingua ed è in cerca di protezione più che offrirne. Olga, la zia preferita, colta e sofisticata, è come avvolta in un'aura di luce e la trascina in un mondo fatto di abiti di seta e balli. In loro Beatrice vede la donna che vuole diventare. In loro intravede, senza capirlo appieno, l'equilibrio sottile delle relazioni con gli uomini, fatto di amore e talvolta dolore. E mentre suo padre sembra non interessarsi di nulla, ridotto a pura presenza fisica, lo zio Albert le chiede il vero motivo per cui da grande vorrebbe fare la scrittrice. Ed è l'unico a dirle che la vita non è come appare, né migliore né peggiore, ma diversa. Beatrice è solo una bambina, ma in quell'estate qualcosa comincia a cambiare. Una crepa scheggia la sua innocenza, portandola lontano dall'infanzia. Il ricordo delle onde e della sabbia sui piedi resterà per sempre nel suo cuore, insieme al sapore di un'età in cui tutto è possibile, ma al contempo si fa strada in lei la consapevolezza che crescere vuol dire cambiare 1000 volte corpo, voce e volto. L'estate dell'innocenza è una perla che Clara Sanchez regala ai suoi lettori. Dell'autrice bestseller in Italia, che in patria ha vinto i 3 più importanti premi letterari, un libro poetico, delicato e vero allo stesso tempo, un affresco romanzato della vita che ha fatto di lei una scrittrice amata e apprezzata in tutto il mondo. Tutti siamo stati bambini, tutti siamo stati innocenti, tutti ricordiamo l'attimo in cui ci siamo spinti un passo più in là, un passo verso il futuro, qualunque cosa potesse significare. Clara Sanchez, Clara, C-L-A-R-A, Sanchez, S-A-N-C-H-E-Z, è l'unica scrittrice ad aver vinto con i suoi romanzi i tre più importanti premi letterari spagnoli: il premio Alfaguara con La meraviglia degli anni imperfetti, il premio Nadal con Il profumo delle foglie di limone, bestseller che ha venduto 1 milione di copie in cima alle classifiche di vendita per oltre 2 anni, e il premio Planeta con Le cose che sai di me. In Italia sono tutti pubblicati da Garzanti, come anche La voce invisibile del vento, Le mille luci del mattino, Entra nella mia vita, Lo stupore di una notte di luce, La forza imprevedibile delle parole e L'amante silenzioso.
Numero di catalogo 90910. Numero di catalogo 90928. Durata minuti 397. Michela Murgia. Persone che devi conoscere. Editore EMP. Lettore Marina Brizzi.
Questo libro non è un catalogo di storie esemplari, è invece una sequenza di vicende che più normali di così non potrebbero essere. Dentro queste pagine ci sono persone che dovreste e potreste conoscere perché camminano per le stesse strade dove camminiamo tutti e due, fanno le stesse cose che facciamo noi e a qualunque sguardo superficiale apparirebbero del tutto prive di quella misteriosa luce di predestinazione che dovrebbe distinguere una persona speciale dalla massa di chi speciale non è. Nessuno di loro è speciale nel senso elitario ed esclusivo del termine. Tutti però lo sono nel modo in cui chiunque può diventarlo se sceglie di non accettare la mediocrità come un destino. In un mondo enfatico e competitivo che vuole solo storie detonanti, le loro vicende appaiono come eroismi gentili, santità tascabili, tutte uniche, eppure nessuno al punto tale da renderla più facile da ammirare che da rifare. Michela Murgia è nata a Cabras nel 1972. Scrittrice e critico letterario e autrice di Il mondo deve sapere 2006, Viaggio in Sardegna 2008, Accabadora 2009, Ave Mary 2011, L'incontro 2012, Chirù 2015, Futuro interiore 2016.
Numero di catalogo 90928. Numero di catalogo 90952. Durata minuti 604. Luca D'Andrea. Il respiro del sangue. Editore Einaudi. Lettore Massimo Giordano.
Quando Sibyl vide Tony schiantare il boccale di birra sulla mano del tizio col cappello da cowboy, non riuscì a fare altro che emettere un verso strozzato e rimanere immobile. Di ghiaccio. Da quella distanza non poteva sentire cosa i due si stavano dicendo, ma scorgeva benissimo il viso di Tony. Gli tornò in mente quanto lei stessa aveva pensato vedendolo per la prima volta, la domenica mattina in mezzo ai Meleti, uno di quegli arnesi coperti di gomma che sembrano giocattoli, ma nascondono un'anima di metallo. Non si era sbagliata. Luca D'Andrea è nato a Bolzano, dove vive, nel 1979. La sostanza del male e Lissi, i suoi due primi thriller, entrambi usciti per Einaudi Stile Libero, sono stati bestseller internazionali.
Numero di catalogo 90952. Numero di catalogo 90953. Durata minuti 547. Silvia Celani. Ogni piccola cosa interrotta. Editore Garzanti. Lettore Carmelina Iannuccilli.
Mi chiamo Vittoria e la mia vita è perfetta. Ho una grande casa e tanti amici. Non mi interessa se mia madre si comporta come se io non esistessi. Se mio padre è morto quando ero piccola, se non ricordo nulla della mia infanzia, se anche circondata da persone e parole sono in realtà sola. Io indosso ogni giorno la mia maschera. Vittoria, la brava figlia, la brava amica, la brava studentessa. Io non dico mai di no a nessuno. Per me va benissimo così. È questo senso di apnea l'ultima cosa che mi infastidisce. Quando mi succede, quello che ho intorno diventa come estraneo, sconosciuto. Ma è solo una fase. Niente potrebbe andare storto nel mio mondo così impeccabile. Ero convinta che fosse davvero tutto così perfetto, fino al giorno in cui ho ritrovato i pezzi di un vecchio carillon di ceramica. Non so cosa sia. Non so da dove provenga. Non so perché mi faccia sentire un po' spezzata e interrotta come lui. Ma so che da quando ho provato a riassemblarlo, sono affiorati i ricordi di me da bambina. Della voce di mio padre che mi rassicura mentre mi canta una ninna nanna. Momenti che avevo sepolto nel cuore perché, come quel vecchio carillon, all'improvviso si erano spezzati per sempre. Eppure ora ho capito che è l'imperfezione a rendere felici, perché le cose rotte si possono aggiustare e diventare ancora più preziose. Silvia Celani ha scritto un esordio che lascerà il segno. Un esordio con la forza di un romanzo maturo e potente. Chi lo ha letto in anteprima lo ha paragonato al bestseller dell'anno Ilinia Roliphant sta benissimo. Una storia che ci dimostra come siano le nostre imperfezioni a renderci più forti. Sono le nostre fragilità a renderci quello che siamo. Sono loro a rendere la nostra vita davvero perfetta. Sono loro a tracciare la strada delle nostre cose interrotte. Silvia Celani è nata a Roma, ma da sempre vive in provincia, in una casa immersa nel verde, dove ama invitare gli amici per pranzi e cene che di solito si prolungano all'infinito. Adora i libri, il mare e le facce impiastricciate di Nutella dei suoi bambini a colazione. È sicura che Walt Disney avesse ragione. Se puoi sognarlo, puoi farlo. Ogni piccola cosa interrotta è il suo romanzo d'esordio.
Numero di catalogo 90953. Numero di catalogo 90964. Durata minuti 917. Geraldine Schwartz. I senza memoria. Storia di una famiglia europea. Editore Einaudi. Lettore Marina Brizzi.
Nel 1938 Karl Schwartz, il nonno tedesco dell'autrice, rileva nell'ambito del processo di arianizzazione voluto dai nazionalsocialisti la piccola azienda di prodotti petroliferi di Julius Löbmann, pagandola assai meno di quanto in realtà valesse. E quando dopo la guerra questi, unico sopravvissuto della sua famiglia sterminata in un campo di concentramento, chiede di essere risarcito, Schwartz per anni si rifiuta di far fronte alle rivendicazioni del padrone di un tempo. Alla fine pagherà, ma in famiglia l'episodio verrà il più possibile nascosto, infine rimosso. Da questa situazione individuale prende avvio la ricognizione di Geraldine Schwartz, che allarga subito la visuale mettendo in evidenza come la mancanza di memoria della sua famiglia trovi un pendant nelle strategie politiche della Germania nel dopoguerra. Adenauer, il primo cancelliere tedesco, se da un lato vincola il paese alle democrazie occidentali, dall'altro in molti ambiti della vita pubblica tollera la presenza di importanti personaggi del regime hitleriano. Bisognerà attendere sino agli inizi degli anni Sessanta prima che nell'opinione pubblica tedesca si avvii quella riflessione sulle proprie colpe che ha portato alla Germania contemporanea.
La disamina dell'autrice si sposta ben presto anche su altri paesi come l'Italia, dove per anni ha potuto tranquillamente essere rappresentato in Parlamento il Movimento Sociale Italiano, un partito che non nascondeva le sue radici fasciste, o l'Austria, sempre ben attenta a negare l'entusiasmo con cui Hitler e le sue truppe vennero accolti il giorno dell'Anschluss, o infine l'altro paese di origine di Geraldine Schwarz, la Francia, dove dietro il mito della resistenza si sono nascoste le precise responsabilità di molti cittadini. Fra questi, forse, anche il nonno materno dell'autrice, di cui non si sa molto, oltre al fatto che fu gendarme in una zona dove il governo di Vichy dava la caccia agli ebrei. Sono proprio paesi in cui la rielaborazione critica di quegli anni è stata carente, in cui hanno avuto la meglio i senza memoria, questa la tesi centrale e attualissima del libro, ad apparire oggi particolarmente esposti al populismo e al sovranismo, a tollerare e fomentare il razzismo e a propugnare una concezione antidemocratica della vita politica. Geraldine Schwarz. Geraldine, G-E-R-A-L-D-I-N-E. Schwarz, S-C-H-W-A-R-Z, è nata a Strasburgo nel 1974 da una famiglia franco-tedesca. È stata per molti anni l'invitata in Germania dell'Agence France-Presse e scrive per numerosi organi di stampa internazionali. Attualmente vive a Berlino.
Numero di catalogo 90964. Numero di catalogo 91243. Durata minuti 1000. Marina Marazza. Il segreto della monaca di Monza. Fabbri Editori. Lettore Carmelina Iannuccilli.
Milano, XVII secolo. La città è sotto il dominio della cattolicissima Spagna, che unisce con inaudita ferocia ogni forma di eresia. Mentre nelle piazze si accendono i roghi, l'Inquisizione estorce confessioni sotto tortura e nessuno può ritenersi immune dal fanatismo religioso, nemmeno tra le austere mura di un monastero. Del resto, persino lì si annida la più pericolosa delle eresie, l'amore, quello che accende i sensi, travolge la ragione e spinge a gesti folli. Marianna lo sa bene, costretta dal padre a monacarsi giovanissima. Da anni vive prigioniera nel convento di clausura di Monza, ma nelle grigie celle, nelle ore trascorse in preghiera, sono riuscite a spegnere i suoi sogni e i suoi desideri più inconfessati, finché un giorno, al di là del muro del giardino, vede lui, Paolo. La passione tra i due è immediata, intensa, sfrontata. Si consuma ogni notte, tra la silenziosa complicità di alcune consorelle, l'invidia di altre, le voci maligne che cominciano a circolare fuori dal convento. Pur di farle tacere, i due amanti sono pronti a qualsiasi intrigo e sortileggio, anche a versare sangue innocente. E mentre si stringe la morsa dell'inquisitore, i sospetti si fanno pressanti e le verità più torbide. Un romanzo formidabile, dove la lussuria si intreccia all'orrore e dove la realtà dei documenti storici supera la finzione. Una grandissima storia d'amore e di tormento, il grido straziante di libertà di una donna irrimediabilmente divisa tra obbedienza e trasgressione. Marina Marazza, studi classici a indirizzo storico, manager editoriale per più di 30 anni, è scrittrice, traduttrice, pubblicista e sceneggiatrice, autrice di romanzi, biografie e racconti per adulti e ragazzi. Ha scritto questo romanzo nella convinzione che raccontare quel che davvero accadde agli uomini e alle donne vissuti prima di noi sia una sorta di doveroso riconoscimento postumo alle loro piccole grandi storie dentro la storia, che ha lasciato ben poco da inventare alla fantasia più accesa del miglior narratore. Per comunicare con l'autrice, monaca di Monza @marimara.it.
numero di catalogo 91243. Numero di catalogo 91245. Durata minuti 567. Gaston Georgel. Le quattro età dell'umanità. Introduzione alla concezione ciclica della storia. Editore Il Cerchio. Lettore Marco Conte.
Prefazione alla seconda edizione. Genesi dell'opera. Dal momento che la morte prematura ha impedito a Guénon di redigere una recensione delle quattro età dell'umanità, alcuni lettori mi hanno chiesto ulteriori spiegazioni circa l'origine di questo libro. Tale domanda merita una risposta, poiché si tratta di mostrare che tale opera ha un'ispirazione tradizionale, come ci apprestiamo a considerare ora. Non mi sono accontentato per effettuare questo lavoro di sviluppare l'articolo dell'ottobre 1938 che Guénon aveva dedicato a questo stesso argomento, ma ho avuto cura di consultare in più il maestro stesso ogni qualvolta una notevole difficoltà emergesse nel corso dello studio, ed ogni volta egli mi ha risposto con competenza e cortesia. Sono molto contento di poter testimoniargli in questa sede tutta la mia riconoscenza. Prima di tutto devo ricordare che la mia prima opera, I ritmi della storia, era stata scritta dal 34 al 36, senza l'ausilio di nessuno, in un modo intuitivo ed empirico. Alcuni mesi dopo l'uscita di questo libro, ricevevo una copia di Études traditionnelles, dove appariva la recensione di un'opera che avevo appena letto. Mi affrettai a scrivere al firmatario dell'articolo, René Guénon, per chiedergli qualche chiarimento e nello stesso tempo per segnalargli la recente uscita di Ritmi nella storia. Qualche settimana dopo ricevevo la risposta alle domande poste e l'assicurazione che una recensione del mio libro sarebbe stata pubblicata in un prossimo numero della rivista.
Numero di catalogo 91245. Numero di catalogo 91255. Durata minuti 1798. Emanuele Severino. La struttura originaria. Editore Adelphi. Lettore Stefano Parigi.
La struttura originaria 1958 rimane ancora oggi il terreno dove tutti i miei scritti ricevono il senso che è loro proprio. Così scrive Severino all'inizio del lungo saggio, quasi un libro a sé, che introduce alla nuova edizione ampliata di questa sua opera, fino a oggi la meno conosciuta e insieme quella a cui tutti i suoi scritti riconducono, quella in cui in certo modo riconosciamo l'impalcatura segreta del suo pensiero. Il titolo dell'opera accenna alla struttura originaria della verità dell'essere, quindi al luogo, già da sempre aperto, della necessità e del senso originario della necessità. E solo all'interno di questo luogo può apparire la necessità che l'essenza dell'Occidente sia il nichilismo. L'impresa di questo libro è dunque solitaria e grandiosa, esprimere nel modo più determinato e concreto l'inconscio che sta alle spalle della stessa struttura inconscia dell'Occidente. Il sottosuolo che giace ancora più in fondo del sottosuolo costituito dal pensiero fondamentale in cui ormai tutto viene pensato e vissuto dalla civiltà dell'Occidente. Qui, in una articolazione formale minuziosa e lucidissima, appaiono i presupposti logici e ontologici di tutto il pensiero di Severino. Qui si trovano già formulate molte risposte alle obiezioni ricorrenti che incontrano le sue tesi estreme. Nella sua costruzione di trattato, dove ogni passo segue il precedente more geometrico, questo libro mobilita tutto il passato della metafisica occidentale per giungere a guardarla da un luogo a essa esterno. E proprio questa paradossalità ci permette di seguire in ogni suo meandro il lungo percorso di un pensiero che qui si azzarda al di là del tramonto, del concetto occidentale di pensiero. Fra le opere più recenti di Emanuele Severino, pubblicate presso Adelphi, ricordiamo Dike, 2015, e Storia, Gioia, 2016.
Numero di catalogo 91255. Numero di catalogo 91259. Durata minuti 285. Carlo Monterosso. Il sale della terra. Editore Rizzoli. Lettore Amerigo Fontani.
In una spelunca sulle rive del Mar Morto, esordisce Carlo Monterosso, sono state trovate recentemente 3 pergamene. Ma la finzione non regge nemmeno per un attimo. Questi apocrifi sono così palesemente opera d'un nostro contemporaneo, lo spirito che li anima è così drammaticamente moderno, che la sorpresa è quella non già di imbatterci in un ennesimo ricalco biblico, ma di trovarci all'improvviso vicinissima la figura di Cristo, come se egli vivesse, preparandosi a morire nei nostri dintorni immediati. Non si dimentichi che a parlare sono Giovanni il Battista, Giuda e Tommaso Didimo, e che le loro parole appartengono senza dubbio alla parte del possibile, del probabile, di quanto nasce nell'uomo in maniera inspiegabile per un gioco ben logico di risentimenti. La figura del Cristo non è toccata da queste interpretazioni gelosamente custodite all'ombra del male dal pessimo uso dell'intelligenza umana. Non è toccata neppure quando le stesse illazioni di questi scrittori, fatti più di realtà che di fantasia, sembrano modificarne la struttura interiore e intaccarne la sostanza. È un lavoro che noi facciamo quotidianamente, se appena siamo affascinati dall'idea e dalla parola del Cristo. Anche perché le varie ipotesi con cui difendiamo la nostra ribellione e proteggiamo i nostri aneliti di libertà sono frutto di ragionamenti maturati attraverso lunghe stagioni di odio trattenuto e mascherato. Non ci basta trascinare Cristo sul nostro terreno, metterlo nei nostri panni, chiamarlo con i nomi che servono alla nostra viltà spirituale. Dobbiamo per forza irriderlo fino all'ultimo termine e farne, esattamente come gli è accaduto in vita, lo zimbello della nostra rabbia e della nostra importanza. I 3 Vangeli apocrifi che il Monterosso immagina di copiare parola per parola sono da questo punto di vista un documento di valore indiscutibile ed eterno. Lo scrittore, per dare all'altra parte un colore di attualità, ha messo a rapina tutte le soluzioni filosofiche che direttamente o indirettamente si riallacciano alla vicenda di Cristo, non trascurando di affidare a queste speculazioni complementari un suono che gli atti e le parole del Redentore non possiedono. In questo il gioco rispetta puntualmente il meccanismo della nostra povera ragione, che sembra essere dotata di tutto il necessario per attribuire all'uomo l'arma della sicurezza e della verità. Carlo Bo. Carlo Monterosso è nato alla Spezia nel 1921. Dal 1953 vive a Londra, dove lavora per la BBC. Il sale della terra è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 91259.
Thank you.
Numero di catalogo 91268. Durata minuti 689. Jean Genet, Querelle de Brest. Traduzione di Dario Gibelli. Editore Il Saggiatore. Lettore Stefano Parigi.
Una nave attracca al molo di Brest, sulla costa atlantica. A bordo un equipaggio di marinai nerboruti contrae i muscoli annodando le funi sulla poppa, in una guazza di umori che impregna le fronti e le tempie. In mezzo a loro, Georges Querelle si staglia per grazia e violenza, per la bellezza serafica dei lineamenti e l'andatura imperiosa che lascia scorgere un lato impenetrabile e sinistro. Aitante Narciso del mare, angelo della solitudine votato all'autodistruzione, il giovane marinaio è l'oggetto del desiderio di chiunque lo incontri e contrappone alle avance dei suoi corteggiatori uomini e donne un'aura di dominazione che scatena le fantasie più bestiali. Il tenente di vascello Seblon cova morbosamente e in silenzio la sua ossessione per Querelle, confessando la vergogna delle insopprimibili erezioni alla memoria di un libro delle preghiere cui l'autore affida la dimensione lirica del testo, la celebrazione dell'amore fatale, la mitologia dell'avvenenza sirenica dei naviganti. A Brest la natura ribelle di Querelle trova pieno appagamento. Il bordello La Feria è il ricettacolo di ogni forma di perversione e l'arrivo del giovane in città destabilizza immediatamente la vita degli altri personaggi piegati alla coercizione dei suoi ricatti psicologici. Nono, il proprietario del bordello, il poliziotto Mario, il giovane operaio Gilles e l'adultera Lisiane. Querelle si muove da un partner all'altro, senza inibizioni né limitazioni morali. Seduce, se vuole sedurre, tradisce per noia o convenienza, uccide quando decide che il gioco erotico deve ultimarsi nella sua più idilliaca risoluzione, la morte. Espulsione della soggettività, denuncia dell'omofobia nelle sue ipocrisie e nei suoi tropismi, indagine negli strati più profondi della psicologia umana, Querelle de Brest è la sola opera propriamente romanzesca di Jean Genet e rivela l'influsso esercitato all'epoca della sua scrittura dalla frequentazione dell'autore con Jean-Paul Sartre, che la rende ancora più centrale per una narrazione della cultura occidentale contemporanea. Jean Genet. Jean. J-E-A-N. Genet. G-E-N-E-T. È nato a Parigi nel 1910 e morto sempre a Parigi nel 1986. Il Saggiatore pubblica in Italia le sue opere narrative.
Numero di catalogo 91268. Numero di catalogo 91270. Durata minuti 799. Carole Matthews. La piccola pasticceria nel giardino dei fiori. Editore Newton Compton. Lettore Gabriella Gallia.
Fay Meriwether gestisce un caffè con annessa pasticceria in uno splendido giardino a Witten, sulle rive del Grand Union Canal. Soprattutto in estate si anima di un allegro traffico di barche colorate. A Fay piace curare il giardino e coccolare i suoi clienti mentre si godono i fiori e la quiete del canale. Del resto Fay è abituata a occuparsi degli altri. Da anni, infatti, oltre a stare dietro all'attività, deve badare a tempo pieno alla madre invalida e scontrosa, nonché sovvenzionare una sorella minore un po' scapestrata. Per una persona è davvero molto e a volte si sente così esausta da desiderare una tregua. Per questo, quando Danny Wilde entra all'improvviso nella sua vita, si domanda se le sue scelte fino a quel momento siano state tutte giuste. Perché il destino ha scelto di presentarsi nei panni di un affascinante giovane che arriva proprio a bordo di una delle tante barche che Fay ama tanto? Potrebbe essere l'occasione giusta per trovare finalmente la felicità? Carol Matthews? Carol. C-A-R-O-L-E. Matthews. M-A-T-T-H-E-W-S. È autrice di numerosi bestseller tradotti in più di 30 paesi, alcuni dei quali destinati a diventare grandi successi hollywoodiani. Con il suo travolgente umorismo ha conquistato la critica e milioni di fan ed è spesso ospite di trasmissioni radio e TV. Nel tempo libero, quando non scrive romanzi o sceneggiature, ama fare trekking, pattinare, sorseggiare del buon tè e rilassarsi nel suo giardino di Milton Keynes, nel Buckinghamshire. La Newton Compton ha pubblicato con successo i suoi romanzi Il sexy club del cioccolato, Per un'ora d'amore, Le donne preferiscono l'amore, Un regalo inaspettato, Appuntamento sotto l'albero, Christmas party e La piccola casa in riva al mare. Il suo sito è www.carolmatthews.com.
Numero di catalogo 91270. Numero di catalogo 91271. Durata minuti 513. Jamie McGear, L'ultimo disastro. Traduzione di Adria Tissoni. Editore Garzanti. Lettore Marina Brizzi.
Non sembra passato neanche un giorno dalla prima volta che Abby e Travis si sono scambiati quello sguardo all'università. Da allora nulla è cambiato. La stessa intesa di un tempo brilla nei loro occhi. La stessa dolcezza si legge nelle loro mani che si cercano sempre. Nessuno avrebbe mai scommesso che la loro storia sarebbe durata tanto a lungo, ma quando un Maddox si innamora, è per sempre. Ora lei è una mamma modello. Non solo si impegna a crescere al meglio i suoi due gemelli, ma aiuta anche Travis ogni volta che ne ha bisogno. Lui non si risparmia, fa di tutto per proteggere la famiglia a qualsiasi costo. Il loro è un amore di quelli che capitano una sola volta nella vita, un esempio anche per gli altri fratelli, ora riuniti con le mogli e i figli, nella casa di famiglia Aikens. Eppure stare con un Maddox non è solo garanzia d'amore, ma anche di tanti guai. Dietro una vita apparentemente perfetta, Travis nasconde un segreto che per anni ha custodito con la complicità del fratello Thomas. Un segreto che rischia di mettere a nudo un'intricata rete di bugie e di far crollare tutte quelle certezze che finora hanno fatto di lui un modello da seguire. Così, quando si riaccendono vecchie tensioni che minacciano di sconvolgere la tranquillità raggiunta con fatica, Travis si trova a dover prendere una decisione difficile che potrebbe dividere la famiglia per sempre oppure renderla ancora più forte. Perché quando ci sono in gioco gli affetti, si è pronti a tutto pur di non perderli. Dopo il successo senza precedenti della trilogia dei disastri e un milione di copie vendute solo in Italia, Jamie McGuire è pronta a incantare ancora una volta i suoi fan con un nuovo imperdibile romanzo. L'ultimo disastro torna a parlare della coppia più amata dai lettori, Abby e Travis, e a raccontare una storia di amore e di coraggio. Il coraggio di affrontare la verità e fare sempre la cosa giusta per il bene. Jamie McGuire. Jamie. Il lungo A-M-I-E. McGuire. M-C-G-U-I-R-E. Vive in Oklahoma con il marito e i figli. I suoi libri entrano regolarmente nei bestsellers del New York Times. Con lo straordinario successo della trilogia di Abby e Travis, Uno splendido disastro, Il mio disastro sei tu, Un disastro è per sempre, ha conquistato le classifiche italiane e con Uno splendido sbaglio, Un indimenticabile disastro, L'amore è un disastro perfetto, ha raccontato le storie di altri personaggi disastrosi per la gioia di tutti i suoi fan. Con Garzanti ha pubblicato anche la trilogia Una meravigliosa bugia, Un magnifico equivoco, Un'incredibile follia.
Numero di catalogo 91271. Numero di catalogo 91272. Durata minuti 757. Susan Gloss. Un regalo per Miss Violet. Traduzione dalla lingua inglese di Tessa Bernardi. Editore Newton Compton. Lettore Gabriella Gallia.
A Madison c'è un negozio di vestiti vintage dove tutte le signore del posto si ritrovano in cerca di consigli e suggerimenti, e non solo sugli outfit. Violet Turner, che lo gestisce, sta cercando di dimenticare il suo passato e rendersi indipendente, soprattutto dopo il matrimonio fallito con un uomo troppo dedito alla bottiglia. Guanti, cappellini, vestiti e scarpe sono il pretesto per raccontarsi e trovare la strada da seguire nella vita. Lei stessa non è mai stata attratta dalle vetrine troppo raffinate, in cui tutto è immacolato, freddo, vuoto, mentre il fascino di un oggetto deriva dalla storia che ha vissuto, e quando non la conosce, si diverte a immaginarla nella sua testa. Storie d'amore tragicamente finite, promesse mantenute e infrante, segreti mai confessati. Tutto questo per Violet continua a vivere nei vestiti che ogni giorno propone alle sue clienti, perché sa bene che un oggetto può continuare a suscitare emozioni. Basta solo trovare il proprietario giusto. E così, quando una ragazza infreddolita si ferma davanti alla vetrina, stringendo al petto un meraviglioso abito da sposa anni 50, la mente di Violet comincia a viaggiare. Susan Gloss. Susan, S-U-S-A-N. Gloss, G-L-O-S-S. È un'autrice bestseller di USA Today e fa orgogliosamente parte della Tall Poppy Writers, un'associazione di donne scrittrici di tutto il mondo. Si è laureata all'Università di Notre Dame in inglese e in spagnolo e ha proseguito gli studi in legge all'Università del Wisconsin. Vive con la sua famiglia a Madison. Il suo sito internet è www.susangloss.com.
Numero di catalogo 91272. Numero di catalogo 91281. Durata minuti 517. James Patterson e Michael Ledwidge. Conto alla rovescia. Traduzione di Anna Maria Raffo. Editore Tea. Lettore Federico Della Ducata.
Per il detective Michael Bennett doveva essere una tranquilla e rilassante vacanza con la sua famiglia, ma è costretto a tornare in servizio. Qualcuno ha piazzato una bomba nella sede centrale della New York Public Library, accompagnata da un messaggio criptico e inquietante che lascia intendere che quella bomba non sarà l'unica. A distanza di pochi giorni vengono ritrovati due cadaveri all'interno di un'auto e un biglietto, indirizzato proprio a Michael Bennett. Il detective è sempre più convinto che ci sia un collegamento tra gli omicidi e gli attentati dinamitardi che stanno terrorizzando New York, ma dovrà agire più in fretta del killer, perché il tempo non dà scampo. James Patterson, James Patterson, nasce nel 1949 a Newburgh, New York. Dopo gli studi, nel 1971 si trasferisce a New York, dove comincia a lavorare per l'agenzia pubblicitaria J. Walter Thompson. In breve diventa il più giovane direttore creativo nella storia della società e successivamente conclude la sua carriera in quel campo nel 1996 come presidente della filiale nordamericana. Nel frattempo inizia a scrivere e nel 1976 pubblica il suo primo thriller, The Thomas Berryman Number, cui viene attribuito il prestigioso premio Edgar per il miglior romanzo d'esordio. Dopo oltre 30 anni di carriera è ormai l'autore di thriller più venduto al mondo. La sua fama è legata soprattutto al personaggio di Alex Cross, il profiler, cacciatore di serial killer, protagonista di numerosi romanzi. Sul grande schermo, Alex Cross ha avuto il volto intenso di Morgan Freeman in due fortunate trasposizioni, Il collezionista e Nella morsa del ragno. Alle quattro protagoniste dei romanzi delle donne del club omicidi e ai ragazzi della serie di Maximum Ride. La sua vasta produzione si estende oltre il campo del thriller, spaziando verso altri generi narrativi, come il romanzo sentimentale, Il diario di Suzanne, e il giallo medievale, Il giullare. Vive attualmente nella Palm Beach County, in Florida, con la famiglia. I suoi romanzi hanno venduto 400 milioni di copie in tutto il mondo. In Italia hanno superato i 3 milioni e mezzo. www.jamespatterson.com www.jamespatterson.it.
Numero di catalogo 91281. Numero di catalogo 91284. Durata minuti 551. Delfina Ducci. Ritrovarsi a New York. Editore Book Road. Lettore Valeria Piccinno.
Nina è in un momento particolare della sua vita. Alle soglie della menopausa sta per diventare nonna. Si trova così a riflettere sul passato e sullo scorrere veloce degli anni. Ripensa a quando ha adottato Sara, che oggi ha 30 anni ed è incinta. Ripensa al matrimonio fallito con Pino, bambinone mai cresciuto, ora fidanzato con una gelosissima Ofelia. Ormai 45enne e senza una relazione da parecchio tempo, Nina vola con tutte le sue preoccupazioni a New York con il collega e amico Santini per alcuni impegni lavorativi. Qui riscopre il suo corpo, si rende conto di essere ancora bella e attraente. Il suo impiego in una casa di moda le permette di vestire abiti particolari, di costruirsi uno stile e una nuova femminilità. È così che conosce Max, sorridente manager, decisamente più giovane di lei. Delfina Ducci, di origini umbre, vive e lavora a Roma, dove è ricercatrice e autrice di saggi di carattere storico, letterario e artistico. Impegnata in una variegata attività giornalistica, anche in radio, scrive inoltre per il teatro. Ha promosso diversi incontri di studio sull'universo femminile. Con Leone Editore ha pubblicato nel 2016 Vincere la vita, mentre Ritrovarsi a New York è il suo debutto con Book Road.
Numero di catalogo 91284. Numero di catalogo 91307. Durata minuti 212. Irene Fakeris. Creiamo cultura insieme. 10 cose da sapere prima di iniziare una discussione. Editore Tlon. Lettore Angela Brescia.
Il problema è questo. Spesso le persone litigano per delle questioni che risolverebbero in 5 minuti al massimo, se solo sapessero certe cose. Ci sono delle regole di base della comunicazione, delle indicazioni su come poter percepire il mondo attorno a noi, delle teorie della psicologia umanistica e un altro paio di cosette che, se tenute a mente, possono davvero stravolgere l'esito di una discussione. E attenzione, non si tratta di manipolazione, si tratta del modo migliore di rispettare se stessi e gli altri. Il libro ha l'obiettivo di rendere fruibili a tutte e a tutti queste regole, raccontandole attraverso esempi di vita vera per creare cultura insieme. Irene Fakeris, classe 1989, è una formatrice e si occupa di soft skill. Tiene corsi sulla relazione, la comunicazione e l'ascolto empatico. Su YouTube ha una rubrica intitolata Parità in pillole, dove tratta temi legati alla diversity. È la presidente dell'associazione Bossi, progetto che si occupa di parità nel senso più ampio del termine. Questo è il suo primo libro.
Numero di catalogo 91307. Numero di catalogo 91323. Durata minuti 718. Jon Stefansson. Storia di Asta. Dove fuggire se non c'è modo di uscire dal mondo? Traduzione di Silvia Cosimini. Editore Iperborea. Lettore Carla Lugli.
Reykjavik, primi anni 50. In un piccolo appartamento seminterrato, Sigvaldi e Helga toccano il cielo con un dito, abbandonandosi alla loro giovane e travolgente passione, e decidono di chiamare la figlia Asta. Asta come una grande eroina della letteratura nordica. Asta perché Ast in islandese vuol dire amore. 16 anni dopo, Asta scopre il sentimento di cui porta il nome in una fattoria, negli aspri fiordi occidentali dove trascorre l'estate. Lo impara a conoscere dalla storia tormentata tra un uomo e una donna, uniti dalla solitudine e divisi dalla dura vita contadina. Lo impara a capire dalla vecchia Christine, che ogni tanto al mattino si sveglia in un'altra epoca del suo passato e può così rimediare ai rimpianti che le ha lasciato la vita. Lo vive sulla propria pelle insieme a Josef, il ragazzo che le cambierà l'esistenza. Eppure, sono tutte promesse di felicità non mantenute ad avvicendarsi in questa impetuosa storia familiare, segnata per sempre dal giorno in cui Helga si rivela uno spirito troppo libero e assetato di emozioni, per non ribellarsi alla soffocante routine domestica e abbandonare marito e figlia, lasciando Asta in una inquietudine, un'ansia di fuga, una paura di seguire fino in fondo i propri sogni. In un romanzo lirico, sensuale e corale, che si compone a puzzle, seguendo i ricordi dei personaggi e le associazioni poetiche dei loro sentimenti, Stefansson racconta l'urgenza e l'incapacità di amare, la ricerca di se stessi nell'eterna e insidiosa corsa alla felicità. E quel fiume di desideri e nostalgia che accompagna il destino di ognuno, sempre pronto a rompere gli argini e a scompaginare un'esistenza. Jon Kalman Stefansson. Ilunga O-N K-A-L-M-A-N S-T-E-F-A-N-S-S-O-N 1963. Nato a Reykjavik, ex insegnante e bibliotecario, si dedica alla poesia prima di passare alla narrativa, distinguendosi subito per una lingua di singolare ricchezza evocativa e diventando uno dei più amati scrittori nordici. Attraverso potenti affreschi dell'Islanda di ieri e di oggi, i suoi romanzi affrontano le grandi domande dell'uomo, la vita, l'amore, il senso ultimo dell'esistenza, il potere dell'arte e della letteratura. Più volte nominato al premio del Consiglio Nordico, con Luce d'estate ed È subito notte, ha ricevuto il premio islandese per la letteratura. Iperborea ha anche pubblicato la trilogia Paradiso e Inferno, La tristezza degli angeli e Il cuore dell'uomo, oltre ai due romanzi I pesci non hanno gambe e Grande come l'universo, che raccontano una saga familiare spaziando da un capo all'altro dell'Islanda attraverso il XX secolo.
Numero di catalogo 91323. Numero di catalogo 91331. Francis Scott Fitzgerald. La crociera del rottame vagante. A cura di Roberto Cagliero. Editore, Editori Riuniti Sellerio.
Non bisogna essere ricchi per avere la macchina. Bisogna avere la macchina per essere ricchi, diceva Henry Ford. E Francis Scott Fitzgerald, che pubblica questo racconto poco prima del grande Gatsby, fa del suo rottame vagante un simbolo di libertà e di purezza. Il mio affetto è per te e per tutti gli ornamenti scomparsi che hanno illuminato la mia giovinezza e brillato di speranza e di promesse lungo le strade che ho percorso. L'automobile che porta il mitico scrittore e la moglie Zelda dal Connecticut all'Alabama diventa protagonista di una crociera scanzonata e avventurosa, On the Road, cui non manca l'ebbrezza dei grandi spazi, la curiosità degli incontri inconsueti, il fascino delle piccole città del sud. Francis Scott Fitzgerald, F-R-A-N-C-I-S, S-C-O-T-T, F-I-T-Z-G-E-R-A-L-D, 1896-1940. Descrisse nei suoi romanzi l'America cosmopolita e spregiudicata degli anni venti, affrontando soprattutto il tema romantico del conflitto fra l'individuo e il destino. Tra i più noti, Di qua dal paradiso, 1920, Belli e dannati, 1922, Il grande Gatsby, 1925, Tenera e la notte, 1934, Gli ultimi fuochi, 1941.
Numero di catalogo 91331. Numero di catalogo 91374. Durata minuti 480. Brian Panovich. Come leoni. Ritorno a Bull Mountain. Traduzione di Alfredo Colitto. Editore NNE. Lettore Edoardo Camponeschi.
Questo è un leone maschio. Chiunque sia stato su un banco di scuola sa che è la leonessa a uccidere le prede. Ricordatelo nel posto dove stai andando. La pace che regna su Bull Mountain, dopo che lo sceriffo Clayton Barrett ha ucciso suo fratello Halford, è solo apparente. Ora che la montagna e i suoi sentieri sono privi di padroni, molti altri fuorilegge attendono il momento giusto per prendere il controllo dei traffici di marijuana, whisky e anfetamina, da decenni nelle mani dei Barracks. Clayton, però, non si è ancora ripreso dalle ferite provocate dallo scontro a fuoco con l'agente federale Simon Holly e non ha la forza di reagire. Nemmeno l'amata moglie Kate o il piccolo Eben riescono a scuoterlo dalla depressione. La lotta per il possesso di Bald Mountain è appena cominciata e mette in pericolo la famiglia di Clayton. È Kate a rendersene conto e a dover combattere con tutta se stessa per salvare la sua casa e la sua terra da un nemico spietato e inarrestabile. Il nuovo capitolo della saga di Bald Mountain è un romanzo denso, incalzante, dove personaggi si trovano ad affrontare le conseguenze delle loro scelte e a dover riconoscere infine che l'amore per le proprie radici può trasformarsi in un oscuro ricatto. Brian Panovich è stato per anni un musicista itinerante prima di fermarsi in Georgia, dove vive tuttora e lavora come pompiere. Il suo romanzo d'esordio, Bald Mountain, pubblicato da NNE nel 2017, è stato finalista nella categoria Mystery Thriller del Los Angeles Times Book Prize 2016, accanto ad autori del calibro di Don Winslow. Alfredo Colitto è traduttore e scrittore, noto soprattutto per i suoi romanzi storici, in Italia editi da PM. Tra i suoi autori tradotti figurano Norman Mailer, Stephen King, James Ellery, Michael Connelly, Don Winslow e Joe Lansdowne.
Numero di catalogo 91374. Numero di catalogo 91388. Durata minuti 402. Veronica Benini. La vita inizia dove finisce il divano. Editore De Agostini. Lettore Emanuela De Vito.
Che cosa succede quando ti rendi conto che la tua vita ti sta stretta? Che non ti corrisponde perché è fondata sulle aspettative degli altri. Moltissime persone sentono una profonda esigenza di cambiare, ma è così difficile capire quando è arrivato il momento di dire basta e vedere la via per farlo davvero. A 33 anni Veronica vive a Parigi, ha un ottimo lavoro, un marito, una casa. Ha perfino comprato il divano che sognava da bambina. Ma nel giro di una notte la terra le viene meno sotto i piedi. Un cancro al collo dell'utero. Il marito che chiede il divorzio. Le cose di ogni giorno che sembrano perdere senso. Mentre cerca di capire come rialzarsi, Veronica apre un blog e un account Twitter e trova online una community pronta a seguirla e sostenerla. Si fa strada la pazza idea di mollare tutto e andare a vivere in un furgone Volkswagen, non per fare una vacanza da hippie, ma per cominciare una vita completamente nuova in Italia, dedicandosi ad un'attività ideata, pianificata e lanciata da lei, infischiandosene del giudizio degli altri, perché si sa, dal divano sono tutti furgonisti, e che importa se ancora non ha la patente. Comincia così un'avventura on the road, fra autisti, trovati su Twitter, amicizie straordinarie e iniziative social che sfociano nella vita reale, ma anche una storia imprenditoriale di successo che diventa un modello per moltissime donne. Spora è il nickname di Veronica sul web, ma è diventata anche una SRL. Spora è un personaggio che dà voce a tutte quelle persone che sono ancora e sempre alla ricerca di se stesse e della propria personale strada verso la felicità. Spora è la protagonista di questo libro, in cui, partendo dalla sua storia e dalle esperienze vissute sulla sua pelle, Veronica dimostra che si può rinascere, si può credere in se stesse. Si può ricominciare, perché l'ormai non esiste. Veronica Benini, conosciuta online come La Spora, è nata a Buenos Aires ed è emigrata in Italia a 14 anni. Si è laureata in architettura tra Firenze e Parigi. Dopo un lavoro da manager nella capitale francese, decide di lasciare tutto e torna in Italia per darsi prima ai tacchi e poi al marketing e ai social. È un'attivista e una ispiratrice al femminile. Ha tenuto 3 TEDx ed è intervenuta al Women Economic Forum sui temi dell'emancipazione e dell'autostima. Ha ideato Stiletto Academy, Insplagenda, la piattaforma di formazione corsetti.it, e il 9 Muse, l'evento di ispirazione per le donne che vogliono ricominciarsi in tutti i sensi. Vive e lavora a Milano.
Numero di catalogo 91388. Numero di catalogo 91390. Durata minuti 523. Attica Loche. Texas Blues. Traduzione di Alessandra Padoan. Editore Bompiani. Lettore Ossein Taeri.
L'Arc è una manciata di case a ridosso delle paludi. Una cittadina dimenticata dal tempo e dal progresso. È tagliata in due dalla Highway 59. Di qua c'è la tavola calda di Geneva Suite, dove servono limonata dolcissima e pesce gatto fritto da mangiare seduti al bancone, insieme a neri che in altri locali verrebbero cacciati. Di là c'è una grande casa in perfetto ordine, tetto a cupola e staccionata bianca intorno, la dimora dei Jefferson, la famiglia più potente della zona. Come accade spesso nel Texas orientale, solo pochi metri separano mondi molto lontani. Un giorno due corpi affiorano dal bayou. Erano un avvocato di colore di mezza età arrivato da Chicago e una giovane donna bianca del posto. In apparenza un caso già chiuso, l'ennesimo crimine a sfondo razziale che tutti dimenticheranno presto. Ma Darren Matthews, appena arrivato all'Arc, capisce in fretta che niente come sembra. Lui che incarna una suprema contraddizione, un ranger nero che deve difendere la legge e dalla legge difendersi. Un omaggio dell'autrice alla sua terra, un romanzo che è come il blues, armonia dissonante tra la vita che abbiamo e quella che vorremmo. Attica Locke è nata a Houston, in Texas. Lavora a Los Angeles, dove vive con il marito e la figlia. Il suo primo romanzo, Blackwater Rising, è stato finalista al Bailey's Woman Prize for Fiction ed è stato selezionato per l'Edgar Award, il NAACP Image Award e il Los Angeles Times Book Award. Ha scritto sceneggiature per cinema e televisione ed è anche coproduttrice della serie Empire. Con Texas Blues, primo romanzo che vede protagonista il Texas Ranger Darren Matthews, ha vinto il CWA Ian Fleming Steel Dagger Award 2018 e l'Edgar Award 2018.
Numero di catalogo 91390. Numero di catalogo 91404. Durata minuti 322. Dario Crapanzano. Il giallo di Via Tadino. Editore Fratelli Frilli. Lettore Gabriele Tuccimei.
Milano 1950. La prima inchiesta del commissario Arrigoni. È sera, una gelida serata d'inizio marzo, piove a dirotto. In una vecchia casa di ringhiera a Porta Venezia, il corpo di una bella donna sulla quarantina, sposata e madre di due figlie, si sfracella sui ciottoli del cortile, precipitando dal quarto piano. Tutto farebbe pensare ad un suicidio, ma qualcosa nella dinamica dei fatti non convince il commissario Mario Arrigoni. Dario Crapanzano, nato a Milano, ha esordito come romanziere con Il giallo di Via Tadino, la prima della fortunata serie di inchieste di Mario Arrigoni e del commissariato di Porta Venezia.
Numero di catalogo 91404. Numero di catalogo 91426. Durata minuti 632. Carlo Maria Lomartire. Il Moro. Gli Sforza nella Milano di Leonardo. Editore Mondadori. Lettore Renato Rappo.
Agli occhi del lettore contemporaneo, la storia del Ducato di Milano che fa seguito alla morte di Francesco Sforza risulta piena di avventure, lotte di potere, intrighi e misteri, e proprio per questo straordinariamente avvincente. Ce lo ricorda Carlo Maria Lomartire in questo secondo volume della sua trilogia dedicata ad una delle più potenti dinastie del Rinascimento italiano. Se infatti è noto ed acclarato che Galeazzo Maria, primogenito e successore di Francesco, rimase vittima di una congiura tanto da essere assassinato sul sagrato della Basilica Milanese di Santo Stefano, il macabro sospetto che suo figlio Gian Galeazzo Maria, legittimo erede, fosse morto avvelenato, continuò a circolare per lungo tempo dentro e fuori la corte milanese. Gettando un'ombra sul personaggio più spregiudicato e cinico della famiglia, Ludovico Sforza, detto il Moro, per la carnagione olivastra, la capigliatura corvina, gli occhi neri e fiammeggianti. Uomo di intelligenza sfolgorante, dotato di una sottile sensibilità politica e animato da un'ambizione insaziabile, Ludovico riuscì a fare di Milano, oltre che una delle città più ricche, vivaci e ammirate d'Europa, un'invidiata capitale della creatività e della cultura. Fu proprio negli anni della sua reggenza che Milano accolse, insieme al Bramante e a tanti altri artisti, poeti e letterati, il genio di Leonardo da Vinci. Qui il pittore toscano attese ad alcune delle sue opere più celebri, dalla Dama con l'Ermellino, che altro non era che il ritratto della bella e sensuale Lucia Gallerani, amante del Moro, all'Ultima Cena, dalle costruzioni di macchine militari, alla realizzazione del sistema di irrigazione dei Navigli, fino al progetto, rimasto incompiuto, di un colossale monumento equestre in onore del capostipite Francesco Sforza, il famoso cavallo di Leonardo. Sullo sfondo, intrecciata ad elementi narrativi che permettono al lettore di cogliere tutte le colorature psicologiche dei protagonisti dell'epopea sforzesca, gli avvenimenti più importanti, rigorosamente documentati, che attraversano l'Italia del XV secolo, dalla congiura fiorentina dei pazzi alla battaglia di Fornovo, dall'elezione di Papa Giulio II alla discesa di Carlo VIII di Francia. Grazie ad una descrizione dei fatti puntuale e scrupolosa, ricca di dettagli e notizie, il libro di Lo Martire ci guida alla comprensione di un'epoca irripetibile della nostra storia, dentro la quale si possono rintracciare, insieme ai pregi e ai difetti del carattere italiano, le radici delle fortune. Carlo Maria Lo Martire, milanese, è giornalista e autore di biografie e saggi storico-politici. Per Mondadori ha scritto Mattei, Insurrezione, Il bandito Giuliano, Il qualunquista, Gli Sforza. Con Gabriele Albertini, Nella stanza del sindaco, e con Paolo Brichetto Arnaboldi.
Numero di catalogo 91426. Numero di catalogo 91437. Durata minuti 415. Jessica Fletcher, Donald Bain, John Land. La signora in giallo. Appuntamento con la morte. Un romanzo basato sulla serie televisiva creata da Peter Fisher, Richard Levinson e William Link. Editore Sperling & Kupfer. Lettore Giuliana Paciolla.
Jessica Fletcher è una grigliata da amici quando il padrone di casa, nonché marito della sua cara amica Barbara Wolf, per tutti i Babs, rimane vittima di un attacco cardiaco. In un primo momento Jessica tenta di tenere a bada il suo istinto da scrittrice di libri gialli, che la porta a vedere crimini a ogni angolo e qualcosa di losco in ogni morte improvvisa e inspiegabile. Ma più passano le ore, più si convince che non sia stata una fatalità e che in realtà si tratti di omicidio. Al centro dei suoi sospetti si trova un misterioso sito di appuntamenti online che il marito di Barbara ha frequentato durante un momento difficile del matrimonio e che potrebbe essere coinvolto in qualche modo in una truffa da milioni di dollari. Non appena un nuovo omicidio si aggiunge alla lista, Jessica si unisce quindi a un giovane e brillante hacker per seguire e avvalorare la sua pista. A un passo dalla verità, però, rischia di essere lei la prossima vittima. La posta in gioco non è mai stata così alta e la signora in giallo dovrà escogitare una trappola perfetta per evitare il suo appuntamento con la morte. Jessica Fletcher, J-E-S-S-I-C-A-F-L-E-T-C-H-E-R, è scrittrice di mestiere e detective per vocazione. Grazie ai successi ottenuti in entrambi i campi, gode di una strepitosa notorietà in tutto il mondo. Vive da sempre a Cabot Cove, nel Maine. Qualcuno sostiene che assomiglia all'attrice e star di Broadway, Angela Lansbury. Donald Bain, D-O-N-A-L-D-B-A-I-N, ha scritto, in alcuni casi come ghostwriter, più di 120 libri, molti diventati bestseller, oltre a innumerevoli articoli per riviste.
Numero di catalogo 91437. Numero di catalogo 91438. Durata minuti 387. Jessica Fletcher, Donald Bain, Paley, René Bain. La signora in giallo, omicidio in grande stile. Un romanzo basato sulla serie televisiva creata da Peter Fisher, Richard Levinson e William Link. Editore Sperling e Kuffer. Lettore Giuliana Paciolla.
Per distrarsi dalle fatiche del suo ultimo romanzo, Jessica Fletcher si è concessa una breve vacanza a New York. Una piacevole pausa per unire utile e dilettevole. Passare un po' di tempo con sua nipote e la sua famiglia, incontrare cari amici come il suo editore e il suo agente letterario e provare l'elettrizzante esperienza della settimana della moda. Nel febbrile calendario di eventi e grandi firme, ad attirare l'attenzione di Jessica c'è il nome di un giovane stilista di Cabot Cove, al suo debutto con una meravigliosa collezione di abiti da sera. Alla sfilata lo sfarzo è abbagliante e sotto i flash incessanti dei fotografi tutto sembra andare liscio fino a quando, all'improvviso, una modella cade rovinosamente in passerella e muore. Cause naturali? Forse. Qualche giorno dopo, però, un'altra modella viene trovata morta in circostanze misteriose e l'atmosfera si fa inevitabilmente sempre più tesa. Due vittime, due modelle. Il loro unico apparente collegamento? Il giovane stilista di Cabot Cove. L'istinto investigativo della signora in giallo, tra narcisismi e segreti, sarà messo a dura prova e non sarà facile scoprire chi ha firmato questa collezione mortale. Jessica Fletcher, J-E-S-S-I-C-A-F-L-E-T-C-H-E-R, è scrittrice di mestiere e detective per vocazione. Grazie ai successi ottenuti in entrambi i campi, gode di una strepitosa notorietà in tutto il mondo. Vive da sempre a Cabot Cove, nel Maine. Qualcuno sostiene che assomiglia all'attrice e star di Broadway Angela Lansbury. Donald Bain, D-O-N-A-L-D-B-A-I-N, ha scritto, in alcuni casi come ghostwriter, più di 120 libri, molti diventati bestseller, oltre a innumerevoli articoli per riviste. René Paley Bain, R-E N-E-E-P-A-L-E-Y-B-A-I-N, scrittrice, ha collaborato con il marito Donald Bain alla serie La signora in giallo, pubblicata da Sperling & Kupfer.
Numero di catalogo 91438. Numero di catalogo 91442. Durata minuti 854. Victor Lavalle. Favola di New York. Traduzione di Sabina Terziani. Editore Fazzi. Lettore Michela Leopizzi.
Il piccolo Apollo, figlio della New York di oggi, cresce con la madre, giovane single di origini ugandesi. Il padre, che è sparito nel nulla, gli ha lasciato solo una scatola di libri e uno strano incubo ricorrente. Da grande Apollo diventa un commerciante di libri antichi e si innamora della bibliotecaria Emma, insieme alla quale ha presto un figlio. Ma il nuovo arrivato incrina l'idillio della coppia. Lui rivive l'abbandono del padre e alle prese con i propri fantasmi fatica a comprendere che in lei qualcosa è cambiato. Emma si comporta in modo strano, sempre più distante e insofferente, fino a quando un giorno compie un gesto indicibile. Quanto possono essere oscuri i segreti delle persone che più amiamo? Inizia così l'avventura di Apollo, alla ricerca della verità su quell'atto terribile. Un viaggio che lo porterà su un'isola misteriosa, nel cuore della metropoli, dove accadono cose al di là di ogni immaginazione, e dove la vita quotidiana, in una modernissima New York, si sospende per lasciare spazio al mito e alla leggenda. Finalista ai Pan America Literary Awards e apparso fra i migliori libri dell'anno per The New York Times, Time e USA Today. Questo romanzo è una favola commovente, ambientata nell'America di Trump, che racconta il coraggio richiesto per essere genitori ai giorni nostri, fondendo il fiabesco dei Grimm, l'orrifico di Poe e il distopico di Black Mirror. Victor Lavalle, VECTORLAVALLE. Autore di numerosi romanzi, ha vinto premi prestigiosi, tra i quali una Guggenheim Fellowship, un American Book Award e il Whiting Wilder Award. Cresciuto nel Queens, ora vive a Washington Heights con moglie e figli. Insegna alla Columbia University. Una serie TV tratta da Favola di New York, il suo primo romanzo tradotto in italiano, è attualmente in fase di lavorazione.
Numero di catalogo 91442. Numero di catalogo 91445. Durata minuti 226. Marco Lodoli, Paolina. Editore Einaudi. Lettore Ivan Raganato.
Quando Paolina scopre di essere incinta, non ha niente e nessuno. Solo tanti pensieri da mettere in fila. Un giorno per decidere e tre rose rosse ricevute in dono da una zingara. Investita di un compito più grande di lei, si incammina per le strade di Roma invisibile al mondo, alla ricerca dei tre ragazzi con cui ha avuto una breve storia d'amore. Il primo è un punk che suona in un centro sociale. Il secondo è un borghese che tira di scherma. Il terzo è un amico pieno di problemi. Quando li trova, è ogni volta un incontro difficile, vibrante, deludente. Nessuno di loro vuole essere il padre di suo figlio. Sono infelici, fragili, confusi, ma sono soprattutto così rassegnati da sentirsi già la vita alle spalle. Paolina si trascina per la città ancora più sola, in una giornata che sembra dilatarsi all'infinito, e che diventa ai suoi occhi attenti un immenso teatro in cui da sempre si ripete identica la stessa scena. Sarebbe bello sparire, pensa, o forse, nonostante tutto, incrociare uno sguardo che la mantenga nel mondo, che le dica che in quel caos anche il suo esserci ha un senso. E così arriva la sera, il buio, la paura, e Paolina non può far altro che chiudere gli occhi per difendersi dal mondo e rifugiarsi altrove, in un ricordo leggero che la porti via di lì. Ma all'alba, nella macchina parcheggiata in cui ha trascorso la notte, il cellulare suona. Ed è una telefonata assurda e miracolosa. Una voce sconosciuta che sa come proteggerla, perché da sempre conosce la sua solitudine. E soprattutto quel vuoto incolmabile che la rende diversa eppure speciale, perché le rivela nel suo niente c'è coraggio, c'è il mondo intero e tutta se stessa. Ancora una volta, con parole cariche di poesia, Lodoli cuce in una storia il finito e l'infinito, la fragilità e l'assoluto, il tempo e l'eternità. Marco Lodoli è nato a Roma nel 1956. Presso Einaudi ha pubblicato, tra gli altri, la trilogia I principianti, comprendente I fannulloni, 1990, Crampi, 1992, e Grande circo invalido, 1993. I romanzi Il vento, 1996, I fiori, 1999, La notte, 2001. Raccolti nel 2003 nella trilogia I pretendenti, i romanzi Sorella 2008, Italia 2010, Vapore 2013, Diario di un millennio che fugge 1997, prima edizione Teoria 1986, la raccolta di recensioni Fuori dal cinema 1999 e poi Isole, Guida vagabonda di Roma 2005, Snack Bar Budapest con Silvia Bre 2008, prima edizione Bompiani 1987, Il rosso e il blu, Cuori ed errori nella scuola italiana 2009, Nuove isole 2014 e Il fiume 2016.
Numero di catalogo 91445. Numero di catalogo 91446. Durata minuti 392. Arnaldo Momigliano. Saggezza straniera. L'ellenismo e le altre culture. Prefazione di Francesca Gazzano. Editore Einaudi. Lettore Antonio Settanni.
Quale fu l'atteggiamento dei greci nei confronti delle civiltà dei Celti, degli Ebrei, dei Romani e degli Iranici, con le quali essi entrarono in contatto soprattutto nella fase declinante della loro storia politica? E quali le acquisizioni culturali che quei tre secoli, dal IV al I avanti Cristo, sotto la spinta della dinamica potenza romana, vennero definitivamente consegnate in eredità alla successiva civiltà europea? A distanza di circa 40 anni dalla prima edizione, il saggio dedicato da Arnaldo Momigliano alla formazione della civiltà occidentale non ha perso nulla della sua esemplare originalità e forza di penetrazione, individuando, da una angolazione storica e antropologica insieme, nodi e nessi cruciali per la comprensione globale del mondo antico. Di Arnaldo Momigliano nel catalogo Einaudi, lo sviluppo della biografia greca 1974, la storiografia greca 1982, sui fondamenti della storia antica 1984, pagine ebraiche 1987, ora edizioni di storia e letteratura 2016.
Numero di catalogo 91446. Numero di catalogo 91457. Durata minuti 535. Robert B. Cialdini. Le armi della persuasione. Come e perché si finisce col dire di sì. Presentazione di Assunto Quadrio. Editore Giunti. Lettore Massimo Giordano.
I professionisti della persuasione sanno che cosa funziona e che cosa non funziona. Lavorano per farci acconsentire alle loro richieste. Con tattiche e metodi ben studiati, i persuasori manipolano la comunicazione e orientano il nostro comportamento. Un libro che svela i meccanismi con cui siamo indotti, anche quando non vorremmo farlo, a dire di sì.
Numero di catalogo 91457. Numero di catalogo 91462. Durata minuti 546. Yaprem Shankar. L'alba dell'era solare. La fine del riscaldamento globale e della paura. Traduzione di Raffaella Vitangeli. Editore Neri Pozza. Lettore Antonio Settanni.
Da più di 20 anni i climatologi tentano di spiegarci che il primo segno di un'accelerazione del cambiamento climatico sarà la maggiore frequenza di eventi atmosferici estremi in tutto il mondo. Le ondate di freddo e caldo diventeranno più intense, le siccità e le alluvioni, le tormente di neve e gli acquazzoni saranno sempre più frequenti e devastanti. Oggi la minaccia del cambiamento climatico è diventata tangibile, sebbene il rischio di una conseguente catastrofe ambientale non sembra essere recepito dalla collettività. Il mondo si sta riscaldando ad un ritmo senza precedenti nella storia e la causa principale di tale fenomeno va ricercata nell'accumulo di anidride carbonica e di altri gas serra emessi dai combustibili fossili. L'obiettivo di questo libro non è quello di aggiungere un'altra voce al crescente coro di allarmismi, ma di dimostrare che, sebbene la minaccia sia reale, siamo già in grado non solo di fermarla, ma anche di creare un mondo più pulito, più equo e soprattutto più pacifico. Il solo modo per ottenere tale risultato sarebbe sostituire entro i prossimi 50 anni al massimo i combustibili fossili con altre fonti di energia come l'energia solare. L'energia solare pulita, equamente distribuita e illimitata. Le tecnologie che potrebbero permettere questa trasformazione sono ben note da oltre 40 anni. Allora perché la collettività continua a credere che i combustibili fossili siano indispensabili? Perché questa profonda riluttanza diffusa tra gli attuali detentori del potere ad affrontare le conseguenze politiche di una rivoluzione delle fonti energetiche che rimpiazzerebbe l'energia ricavata dal carbone, dal petrolio e dal gas con quella prodotta dal sole e dalle biomasse? Dimostrando come le grandi società per azioni e perfino alcuni scienziati al loro servizio abbiano preso parte a questo inganno, Prem Shankaria, attraverso le pagine di questo illuminante saggio, si pone 3 ambiziosi obiettivi. Smentire la leggenda, secondo la quale non sia possibile mettere fine alla nostra dipendenza dai combustibili fossili. Capire come e perché il mondo sia stato indotto a credere a una simile leggenda e offrire la prospettiva di un pianeta diverso. Un pianeta che potremmo lasciare ai nostri nipoti se ci liberassimo dei combustibili fossili con la rapidità che la tecnologia e l'economia odierne ci consentono. Prem Shankar Jha, PREMSHANKARJHA. Ha studiato filosofia, politica e economia ad Oxford. Ha lavorato dal 1961 al 1966 per le Nazioni Unite a New York e poi è tornato in India, dove ha collaborato come editor e giornalista alle pagine dell'Hindustan Times, del Times of India, dell'Economic Times e del Financial Express. Tra il 1986 e il 1990 è stato il corrispondente indiano dell'Economist e nel 1990 è diventato collaboratore del primo ministro Singh. Dal 1997 al 2000 ha insegnato all'Università della Virginia. Di recente ha lavorato presso il Fairbanks Center della Howard University e ha insegnato a Parigi all'Institut d'Études Politiques. Con Neri Putz ha pubblicato Il caos prossimo venturo 2007 e Quando la tigre incontra il dragone 2010.
Numero di catalogo 91462. Numero di catalogo 91464. Durata minuti 693. Andrei Sapkowski. Il sangue degli elfi. The Witcher. Volume 3. Editore Nord. Lettore Stefano Parigi.
Il regno di Sintra è caduto. Dopo 4 giorni d'assedio, le truppe di Nilfgaard irrompono nel castello e massacrano l'intera famiglia reale. La principessa Siri è l'unica che riesce a fuggire, ma all'improvviso un cavaliere nemico le si para davanti e avanza minaccioso, brandendo un pugnale insanguinato. Siri non ricorda cosa sia successo. Sa solo che ora è sana e salva, protetta dalla spada di Geralt di Rivia e dalle possenti mura di Caer Morhen, la fortezza in cui si addestrano i giovani strighi, gli assassini di mostri. Anche Ciri vorrebbe diventare una di loro. Così, se tornasse il cavaliere di Nilfgaard, lei non avrebbe più paura, anzi sarebbe pronta a combattere. Una sera, però, al termine di un'estenuante giornata di allenamento, la ragazza dimostra di possedere straordinarie capacità psichiche, così dirompenti da non lasciare adito a dubbi. È lei la fiamma di Sintra, di cui parlano le profezie, la forza che salverà i popoli del mondo dalla rovina. Il suo destino è quindi segnato. Deve partire subito per Ellander, dove una maga le insegnerà a controllare quell'immenso potere. Tuttavia, durante il viaggio, Ciri e Geralt dovranno stare molto attenti, perché un sicario è già sulle loro tracce, disposto a tutto pur di eliminare la fiamma di Sintra e scatenare il caos. Andrzej Sapkowski. Andrzej, A-N-D-R-Z-E-I lunga. Sapkowski, S-A-P-K-O-W-S-K-I. È nato a Łódź, in Polonia, nel 1948, con la pubblicazione della serie che ha come protagonista Geralt di Rivia, ha ottenuto un travolgente successo prima in patria e poi all'estero, coronato dall'uscita dei videogiochi e della serie televisiva The Witcher, ispirati ai suoi romanzi.
Numero di catalogo 91464. Numero di catalogo 91473. Durata minuti 379. Eliana Liotta. Prove di felicità. 25 idee riconosciute dalla scienza per vivere con gioia. In collaborazione con l'Università e l'Ospedale San Raffaele. Editore La Nave di Teseo. Lettore Carmelina Iannuccilli.
La felicità è un dono che dovremmo fare a noi stessi. Dopotutto ce lo meritiamo. Si dice che siamo nati per soffrire, ma gli studi provano che la storia dell'uomo avanza alla ricerca di gioia, il nostro principio vitale. Lo testimoniano l'arte, la musica, l'innamoramento. Il sorriso pieno è l'espressione meglio identificabile sul volto, forse perché chi sa riconoscerla trova un amico e gli amici allenano il buon umore. Un abbraccio seda lo stress, pranzare in compagnia stimola la produzione di endorfine. Con la vicinanza degli altri a cascata calano i rischi di depressione, di malattie del cuore e di ipertensione. Il nuovo saggio di Eliana Liotta, autrice dei bestseller L'età non è uguale per tutti e la dieta Smart Food, suggerisce 25 idee per cercare di vivere con gioia. Sono prove di felicità. Per la prima volta un libro raccoglie le evidenze scientifiche rilevanti sul tema, i riscontri che provengono dai laboratori e dalle indagini sulle popolazioni. E per la prima volta medici e ricercatori di un grande istituto scientifico e ospedale universitario, il San Raffaele di Milano, collaborano a un progetto che esplora un ingrediente non quantificabile eppure essenziale nella salute di una persona. Prove di felicità sono i tentativi che ciascuno di noi può sperimentare. Gesti individuali e azioni a volte semplici che possono insegnarci a trarre soddisfazioni dalla vita di tutti i giorni, nonostante le difficoltà, le perdite, le malattie. La felicità è una scelta ed è nel nostro sguardo. Ma anche la chimica conta. Il nostro umore è come un palazzo i cui pilastri non sono altro che combinazioni di atomi, e i cui mattoni sono proteine e ormoni, primo fra tutti la serotonina. Persino a tavola possiamo coltivare la felicità scegliendo i cibi che influenzano i sorrisi e il benessere del corpo. Happy Food. Eliana Liotta, giornalista professionista, scrittrice e divulgatrice scientifica e autrice dei bestseller La dieta Smart Food, con il bollino scientifico dello IEO, Istituto Europeo di Oncologia, tradotto in oltre 20 paesi. Il bene delle donne, scritto con il senologo Paolo Veronesi. E l'età non è uguale per tutti, in collaborazione con i medici e i ricercatori dell'ospedale universitario Humanitas. Per il Corriere della Sera firma due rubriche settimanali su Io Donna e su Corriere Salute. Pianista, è stata nominata dal Comune di Milano vicepresidente del Teatro Arcimboldi e consigliere di amministrazione del Teatro d'Alberme. È ambasciatrice del Certamen Ciceronianum di Arpino.
Numero di catalogo 91473. Numero di catalogo 91487. Durata minuti 478. Sara Tessa, Se fossi qui con me questa sera. Editore Newton Compton. Lettore Elena Danna.
Dopo un viaggio durato mesi in giro per gli Stati Uniti per dimenticare un amore finito male, Bea è tornata a Thousand Oaks, in California, decisa a riprendere in mano la sua vita e a ripartire camminando sulle proprie gambe. Altro giro di boa, come direbbe lei. Ormai ha le idee chiare. L'amore ha un effetto distruttivo. Il solo pensiero di venire abbandonata ancora la terrorizza. L'unica soluzione possibile è evitare ogni tipo di legame. I secondi appuntamenti sono banditi dalla nuova vita. Ma l'incontro inatteso con Nathan scombina le sue carte. Nathan è un chitarrista introverso, leader di una band in ascesa nell'Olimpo del rock. Quella che nasce tra loro è all'inizio solo una timida amicizia. A Bea piace Nathan, ma è diffidente, dubbiosa e decisa per una volta a non cedere alla tentazione. Ma anche lui è determinato ad averla. Paura, desiderio di fuga, timore di essere lasciata e bisogno incontrollato della presenza di chi ama. Con tutto questo deve fare i conti Bea. Sara Tessa è nata a Milano, dove vive tuttora. Ha passato la sua vita in attesa che qualcosa accadesse, poi, improvvisamente, un uragano si è abbattuto su di lei. L'uragano di un batter d'ali. Suo romanzo, d'esordio inizialmente autopubblicato, è uscito con la Newton Compton all'inizio del 2014 ed è volato ai primi posti delle classifiche dei libri più venduti. Altrettanto bene è stato accolto Il silenzio di un batter d'ali. Entrambi saranno a breve tradotti in Spagna. Ha una filosofia di vita che cerca di seguire ogni giorno. Se smetti di sognare, allora stai dormendo. Nel 2014 ha pubblicato la novella Tutti i brividi di un batter d'ali, solo in versione digitale, e nel 2015 Un'ora, un giorno, un anno senza te.
Numero di catalogo 91487. Numero di catalogo 91490. Durata minuti 546. Lawrence van der Post. Il cuore del cacciatore. Disegni di Maurice Wilson. Traduzione di Francesco Francis. Editore Adelphi. Lettore Ivano Bini.
Questo libro è una sorta di improvvisato piccolo ponte di corda sull'abisso profondo che separa il primo abitante dell'Africa dall'uomo moderno. La storia di un viaggio in un grande deserto ostile, quello del Kalahari, terra della grande sete, alla ricerca degli ultimi esemplari dell'unico e quasi estinto primo popolo dell'Africa australe, i Boschimani. Antichissima stirpe di piccoli cacciatori nomadi sterminata in maniera equanime da invasori neri e bianchi nel corso degli ultimi 1000 anni. Attraverso le loro storie, i loro miti, i loro sogni e l'appassionata descrizione del giornaliero rapporto con il deserto, la perenne sfibrante ricerca dell'acqua, la caccia all'antilope, il legame indissolubile con gli animali e le stelle, anch'esse grandi cacciatrici, Van der Post è riuscito nell'impresa di farci entrare, almeno di sfuggita, nella mente di questi esseri remoti, ancora oggi testimonianza vivente di uno stato dell'umanità dietro il quale sarebbe difficile intravedere qualcosa di precedente. Quasi che la parola Boshima, non più che indicare l'appartenenza a un popolo o a un luogo, rappresentasse una modalità della mente a noi per sempre preclusa. Quella in cui non sembra essere mai intervenuta una reale distinzione tra l'individuo che agisce e il mondo circostante, e dove chi agisce tutto sa, percepisce e sente sulla propria pelle prima ancora che questo avvenga. Lawrence Van der Post, Lawrence, L-A-U-R-E-N-S, Van, B-A-N, Der, D-E-R, Post, P-O-S-T, 1906-1996, scrittore ed esploratore sudafricano di origini boere, ha dedicato alle ricerche sui boshimani gran parte della sua vita, e il suo libro più celebre, Il mondo perduto del Kalahari, 1958, di cui Il cuore del cacciatore, 1961, è la continuazione. Fra le altre sue opere ricordiamo Journey into Russian, 1964, e Portrait of Japan, 1968, e il romanzo The Seed and the Sower, 1963.
Numero di catalogo 91490. Numero di catalogo 91491. Durata minuti 267. Massimo Cacciari, La mente inquieta. Saggio sull'umanesimo. Editore Einaudi. Lettore Bruno Schirripa.
Predomina ancora una visione del periodo dell'umanesimo che ne esalta da un lato i valori estetico-artistici e tende a ridurne dall'altro il pensiero a elementi retorico-filologici. Massimo Cacciari ci fa capire come le cose siano più complesse e meno schematiche, e come la stessa filologia umanistica vada in realtà inserita in un progetto culturale più ampio, nel quale l'attenzione al passato è complementare alla riflessione sul futuro, mondano e ultramondano. Dunque una filologia che è intimamente filosofia e teologia, e i nodi filosofici affrontati dagli umanisti, che in quest'ottica non iniziano con Petrarca o con i Padovani, ma con lo stesso Dante, sono difficilmente ascrivibili a sistemi armonici o pacificanti, secondo una visione tradizionale del Rinascimento. C'è un nucleo tragico del pensiero umanistico, fortemente antidialettico, in cui le polarità opposte non si armonizzano né vengono sintetizzate. Massimo Cacciari è uno dei massimi filosofi contemporanei. Dopo Crisis del 1976, le sue opere più importanti, molte delle quali pubblicate solo all'estero, sono Icone della legge, 1985, Geofilosofia dell'Europa, 1994, L'arcipelago, 1996, uscite presso Adelphi, così come la sua riflessione teoretica contenuta nel trittico dell'inizio, 1990, della cosa ultima, 2004, e Labirinto filosofico, 2014.
Numero di catalogo 91491. numero di catalogo 91492. Durata minuti 542. Ernesto Galli della Loggia. L'aula vuota. Come l'Italia ha distrutto la sua scuola. Editore Marsilio. Lettore Bruno Schirripa.
Grazie non poco alla sua scuola, in particolare grazie alle sue maestre che per prime affrontarono l'ignoranza nazionale, l'Italia del Novecento, partita da condizioni miserabili, arrivò a essere tra le principali economie del mondo. Ma oggi quella stessa scuola è lo specchio del declino del paese. Abbandonata dalla politica con la scusa dell'autonomia, essa appare sempre più dominata dal conformismo intellettuale, da un'inconcludente smania di novità e da un burocraticismo soffocante che ne stanno decretando la definitiva irrilevanza sociale. Ernesto Galli della Loggia cerca di comprenderne le ragioni sullo sfondo della nostra storia, indagando le origini e l'impatto, deludente, quando non distruttivo, che hanno avuto le riforme succedutesi negli ultimi decenni, e smontando le interpretazioni più convenzionali su cosa fecero o dissero veramente personaggi chiave come Giovanni Gentile e Don Lorenzo Milani. Chi l'ha detto che per cambiare sia sempre meglio di conservare? E che la prima cosa sia necessariamente di sinistra e la seconda di destra? Il libro mette sotto accusa i miti culturali responsabili della crisi attuale, l'immagine a tutti i costi negativa dell'autorità, l'obbligo assegnato alla scuola di adeguarsi a ciò che piace e vuole la società, dal digitale al disprezzo per il passato, la preferenza del saper fare sul sapere in quanto tale, la didattica attiva e di gruppo. Altrettanti ideologismi che sono serviti a oscurare il ruolo dell'insegnante, la misteriosa capacità che dovrebbe essere la sua di trasmettere la conoscenza e con essa di assicurare un futuro al nostro passato. Ernesto Galli della Loggia, Roma, 1942. Storico ed editorialista del Corriere della Sera, è autore di numerosi volumi, tra cui La morte della patria, 1996, L'identità italiana, nuova edizione 2010, Senza la guerra, con Cacciari e Caracciolo, 2016, Credere, tradire, vivere, 2016, e Speranze d'Italia, 2018. Con Marsilio ha pubblicato Il tramonto di una nazione, 2017, finalista al premio Estense e vincitore del premio Ansaldo, 2018.
Numero di catalogo 91492. Numero di catalogo 91494. Durata minuti 678. Ian Brocken. Il giardino dei cosacchi. Traduzione di Claudia Cozzi e Claudia di Palermo. Editore Iperborea. Lettore Bruno Schirripa.
San Pietroburgo 1849. Fyodor Dostoevskij è davanti al plotone d'esecuzione, accusato di un complotto contro lo zar. Solo all'ultimo secondo viene risparmiato dalla morte e deportato in Siberia. Il ventenne Alexander von Frangel, barone russo di origini baltiche, ricorda bene la scena quando qualche anno dopo è nominato procuratore della città kazaka dove Fyodor sta ancora scontando la pena, nella logorante attesa della grazia. Due spiriti affini, uniti dal fervore etico e intellettuale e innamorati perdutamente di due donne sposate, il giovane baltico della femme fatale Katia e Dostoevskij della fragile ed eternamente infelice Maria. Confidenti, complici e compagni di sventura, Fyodor e Alexander si aggrappano uno all'altro come a un'ancora di salvezza nella desolazione siberiana, riuscendo a ritagliarsi un rifugio nel giardino dei cosacchi, vecchia dacia in mezzo alla steppa che diventa un'oasi di pensiero e poesia nella corruzione dell'impero. In un appassionante romanzo russo basato su documenti, memorie e lettere giunte fino a noi, Brocken racconta un'amicizia che si intreccia alla storia politica e letteraria di un paese e attraverso la voce del barone von Frangel ricompone un ritratto intimo del grande autore ottocentesco. Un uomo esiliato, tormentato, umiliato e risorto con le sue ultime forze, che vive la scrittura come una necessità febbrile e un'ossessiva indagine sul lato oscuro dell'animo umano, in perenne lotta con i debiti, la malattia e una vita estrema in cui riecheggiano tanti motivi dei suoi capolavori letterari. Jan Brocken, Jan, J-A-N, Brocken, B-R-O-K-N, K-E-N, 1949, scrittore, giornalista e viaggiatore olandese, noto per la capacità di raccontare i grandi protagonisti del mondo letterario e musicale. Ha pubblicato numerosi romanzi che la stampa ha avvicinato a Graham Greene e Bruce Chatwin, come Jungle Rudy, il suo primo successo internazionale, Iperborea 2018, Nella casa del pianista, Iperborea 2011, Sulla vita di Yuri Egorov, Anime Baltiche, Iperborea 2014, Viaggio in un cruciale ma dimenticato pezzo d'Europa e Bagliori a San Pietroburgo, Iperborea 2017.
Numero di catalogo 91494. Numero di catalogo 91495. Durata minuti 985. Haldor Laxness. La campana d'Islanda. Traduzione e postfazione di Alessandro Storti. Editore Iperborea. Lettore Ivano Bini.
È il periodo più buio della storia d'Islanda. Soggiogata dal regno danese e martoriata dalle carestie, quando un giorno d'estate di fine 600 il boia del re, su ordine di Copenaghen, porta via l'antica campana di Pingvellir che da sempre veglia sulle assemblee dell'Alpingi e sulla vita della nazione, e poi viene trovato morto. Comincia così la picaresca avventura del contadino Jon Ragnvison, povero diavolo e irriducibile canaglia, zotico e poeta abituato ad affrontare ogni avversità declamando versi arguti e rievocando le gesta dei suoi avi vichinghi, che si ritrova accusato di omicidio. Pedina di una partita fra intrighi politici e ideali più grandi di lui, Jon intreccia la sua sorte a quella dell'amore impossibile tra la bellissima Snefriur, sole d'Islanda, e l'erudito Arnas Arneus. Lei, ambita figlia di un potente eppure inafferrabile ribelle, con l'indole femminista delle eroine delle saghe, pronta a cadere in disgrazia pur di decidere per se stessa. Lui, votato alla missione di raccogliere tutti i preziosi manoscritti dell'età antica, preservando la poesia con cui il suo popolo riscatterà l'onore perduto. Il genio narrativo di Laxness racconta l'anima di un paese e la sua lunga lotta per l'indipendenza attraverso questi tre indomiti, memorabili personaggi, accomunati da un'ostinazione cieca, e a un tempo epica e grottesca che li eleva a grandi eroi tragicomici. Combinando humor e pathos romantico in una vivida ricostruzione storica che a tratti si popola di orchesse e rune magiche e si colora di leggenda, La campana d'Islanda è il romanzo monumento di una nazione, considerato tra i capolavori della letteratura nordica del Novecento. Haldor Laxness. Haldor, H-A-L-L-D-O-R, Laxness, L-A-X-N-E-S-S, 1902-1998. Premio Nobel nel 1955 per la sua opera epica che ha rinnovato l'arte e la letteratura islandese. Autore culto di scrittori come Jonathan Franzen, Susan Sontag e Alice Munro, è considerato il grande maestro delle lettere islandesi. Viaggiatore infaticabile e trapiantato per anni negli Stati Uniti, è venuto in contatto con le principali correnti culturali del nostro tempo. Tra le sue opere Iperborea ha pubblicato Gente indipendente, che insieme alla Campana d'Islanda è il suo romanzo più famoso.
Numero di catalogo 91495. Numero di catalogo 91498. Howard Phillips Lovecraft. L'orrore sotto il tumulo. Editore Newton Compton.
America anni 30. In prossimità di un paesino sperduto della California, si erge uno strano tumulo sul quale, la notte, si aggirano due inquietanti figure. Una è un uomo senza testa e l'altra somiglia a un'antica donna azteca. Altro fatto sbalorditivo è che queste due figure sembrano sorgere e scomparire dal nulla. Mentre diversi esploratori che hanno tentato di indagare a fondo questo mistero non hanno più fatto ritorno. Queste le premesse del romanzo di Lovecraft, in cui un temerario scienziato, tentando di venire a capo dell'enigma, si imbatte in un antico rotolo di pergamena che gli apre una finestra sui misteri antichissimi e insondabili che si celano sotto il tumulo. Gianni Pilo, narratore, saggista e curatore di numerose antologie di narrativa horror e fantasy, è considerato uno dei maggiori esperti di letteratura fantastica e gotica. Tra i molti volumi curati per la Newton & Compton vanno ricordati quelli dedicati alle diverse figure dell'immaginario orrorifico: vampiri, mummie, lupi mannari. Howard P. Lovecraft, HOWARDP. Lovecraft. Nacque il 20 agosto del 1890 a Providence, nel Rhode Island. Cresciuto in un ambiente familiare poco felice, dopo un'infanzia trascorsa in totale solitudine, fu costretto ad affrontare ancora in giovane età terribili difficoltà economiche, contro le quali lottò fino alla fine dei suoi giorni. Si guadagnò da vivere con il mestiere ingrato e malpagato di revisore di testi narrativi di aspiranti scrittori. Grazie ai suoi romanzi e racconti, ispirati ad una singolarissima concezione del cosmo, è l'unico scrittore americano a poter rivaleggiare con Edgar Allan Poe, divenuto, ancora vivente, una vera e propria leggenda. Morì nella sua Providence, alla quale era intimamente legato, il 5 marzo 1937. Moriva l'uomo, nasceva il mito.
Numero di catalogo 91498. Numero di catalogo 91557. Durata minuti 178. Marco Proietti Mancini. Non serve nascondersi. Editore Miraggi Edizioni. Lettore Marco Proietti Mancini.
14 racconti in cui amore e morte si rincorrono, in cui la vita fluisce con forza e le emozioni travolgono i protagonisti, spesso regalando un finale sorprendente. Non serve nascondersi è dedicato a tutti coloro che si sentono in qualche modo diversi, perché ciascun racconto è la storia di una diversità e svela per noi il suo tesoro di dilemmi, esperienza e umanità. Storie forti, in cui i protagonisti si mostrano nudi, spesso soli di fronte al loro destino, perché non serve nascondersi. Marco Proietti Mancini, Roma, 1961, ha pubblicato con Edizioni della Sera la trilogia Da parte di padre, Gli anni belli, Il coraggio delle madri. Sempre con Edizioni della Sera ha pubblicato anche la raccolta di racconti Roma per sempre e ha curato e partecipato all'antologia Romani per sempre. Con Giubilei Regnani ha pubblicato il romanzo Oltre gli occhi, con Istorica, invece, la terapia del dolore, e ha curato e partecipato alla raccolta di 3 romanzi brevi, Storiacce romane. Ha scritto racconti per molte antologie, tra cui Nessuna più, 40 scrittori contro il femminicidio, pubblicata da Elliott. Fa parte della giuria dei premi Città di Subiaco e Città di Latina.
Numero di catalogo 91557. Numero di catalogo 91573. Durata minuti 161. Vanessa Duries. Il legame. Editore Aliberti. Lettore Chiara Cavalieri.
Racconto sconcertante di passione e di dolore. Il legame narra l'amore paradossale di Vanessa Duries per Pierre, il suo primo amante che l'ha iniziata alla dominazione. Introdotta sin dalla sua prima esperienza sessuale in un universo erotico estremo, Vanessa Duries analizza perfettamente il legame che unisce, nella sofferenza e nell'umiliazione, la schiava al suo padrone. Ciò che può apparire scioccante nelle sedute di dominazione diviene, per Vanessa, una naturale e indiscutibile prova della sua passione amorosa. Vanessa Duries, 1972-1993, nota anche come Katia Lamara, è una scrittrice francese. Con il suo racconto L'Olian, pubblicato nel 1993, è diventata l'icona dell'universo sadomasochista. I primi 5 capitoli del suo secondo romanzo incompiuto, L'Étudiant, sono stati pubblicati nel 2007. Novella O, Vanessa Duries, è un'icona del sadomaso, sia per essere l'autrice de Il legame, libro culto della letteratura erotica, osannato dalla critica e tradotto in una decina di paesi, sia per la sua tragica scomparsa a soli 21 anni. La sua morte prematura ha contribuito a renderla un personaggio leggendario.
Numero di catalogo 91573. Numero di catalogo 91581. Durata minuti 444. Gianrico Carofiglio. La misura del tempo. Editore Einaudi. Lettore Edoardo Camponeschi.
Tanti anni prima, Lorenza era una ragazza bella e insopportabile, dal fascino abbagliante. La donna che un pomeriggio di fine inverno Guido Guerrieri si trova di fronte nello studio non le assomiglia. Non ha nulla della lucentezza di allora. È diventata una donna opaca. Gli anni hanno infierito su di lei. E come se non bastasse, il figlio Jacopo è in carcere per omicidio volontario. Guido è tutt'altro che convinto, ma accetta lo stesso il caso. Forse anche per rendere un malinconico omaggio ai fantasmi, ai privilegi perduti della giovinezza. Comincia così, quasi controvoglia, una sfida processuale ricca di colpi di scena. Un appassionante viaggio nei meandri della giustizia, insidiosi e a volte letali. Un romanzo magistrale, una scrittura inesorabile e piena di compassione, in equilibrio fra il racconto giudiziario, distillato purissimo della vicenda umana, e le note dolenti del tempo che trascorre e si consuma. Gianrico Carofiglio, Bari, 1961, ha scritto racconti, romanzi, saggi. I suoi libri, sempre in vetta alle classifiche dei bestseller, sono tradotti in tutto il mondo.
Numero di catalogo 91581. Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Hanno letto per voi Maria Adele Cinquegrani e gli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato.